La trasmissione di oggi, volevo innanzitutto fare due. Che dici, Francesco? Parliamo subito di quello che ci hanno richiesto, dei miracoli e quello o
No, io
prendiamo
penso
dopo?
che comunque a proseguire quel solito scaletta e poi
E
dopo con le
poi,
telefonate lo
sì,
inseriamo.
praticamente abbiamo ricevuto la telefonata di una radioascoltatrice che ci chiedeva di parlargli cosa ne pensiamo dei miracoli
Sì, beh,
in
ricordiamo che possono
generale.
telefonare dopo, telefonando alla 049 700 700 e cominceremo a mandare telefonate verso le 15:30 come solito.
Molto bene. Niente, allora io volevo cominciare oggi dal libro dell'Anticristo. Ricordiamo che blocchiamo sempre le telefonate e chiunque tenti di telefonare noi non rispondiamo al telefono per la prima mezz'ora, quel tempo minimo che ci siamo dati per dire un po' tutte le nostre cose. Dal libro dell'Anticristo volevo parlare, dal pezzo sulla fondazione della libertà, volevo parlare che, un aspetto, che cos'è la conoscenza? Cioè, abbiamo sempre parlato di conoscenza, di consapevolezza, però poche volte siamo andati a precisare cosa sia la conoscenza e cosa sia la consapevolezza. Allora, che cos'è la conoscenza per noi? Cioè, quando è che noi diciamo questa è conoscenza? Allora, per il paganesimo e la stregoneria, la conoscenza è il momento in cui il fenomeno, cioè quello che noi percepiamo, cessa di essere l'oggetto per il soggetto e questo conosce l'oggetto in sé al di là della specificità dei suoi fenomeni. Cioè cessiamo di chiamare una cosa rosso o forma allungata o per nome o per sostanza, ma consideriamo l'oggetto in se stesso. Dal momento che non possiamo stabilire oggettivamente quando il soggetto riesce a superare la descrizione dell'oggetto attraverso i suoi fenomeni, e a conoscere l'oggetto in sé, chiameremo conoscenza quel processo attraverso il quale il soggetto tende a superare la percezione dei fenomeni per giungere alla percezione dell'oggetto in sé. Questo è ciò che noi chiamiamo conoscenza. Dunque, la conoscenza è un percorso, è un divenire continuo. Non c'è oggi la conoscenza, ieri non c'era e domani ci sarà. È sempre conoscenza, è un percorso in divenire. E proprio in divenire parleremo di cos'è la dialettica e il divenire, sempre dal libro dell'Anticristo. Tutto l'esistente è divenuto e divenire, tutto l'esistente è relazione dialettica fra tutte le sue parti, tutto l'esistente è il riversarsi di una parte nelle altre e delle altre nell'una. Il divenire è il processo dell'energia vitale, la quale, dal fluttuare inconscia nell'universo si trasforma in coscienza di sé attraverso e all'interno di un numero infinito di condizioni. La staticità è la cessazione delle trasformazioni, rendendo inutili e vani gli sforzi e le trasformazioni precedenti. Non solo distrugge la coscienza di sé faticosamente costruita attraverso le trasformazioni, ma tende a bloccare il fluttuare dell'energia vitale nell'universo, impedendo così a questa di dare il via a nuovi processi di trasformazione attraverso i quali costruire nuove coscienze di sé. Questa è la cosa intendiamo noi per dialettica e divenire. Nel libro dell'Anticristo sono stati individuati due percorsi attraverso i quali costruire il divenire umano. Erano i sognatori e i guardiani. I sognatori sono coloro che sviluppano il proprio corpo luminoso coltivando la relazione fra sé e il circostante attraverso delle relazioni intime, personali, che raggiungono il massimo dell'intimità e soggettività nelle pratiche del sognare. I guardiani sono coloro che sviluppano il proprio corpo luminoso, operando nelle relazioni all'interno della propria specie attraverso la pratica del chiedersi il perché delle cose. Entrambi i percorsi sono percorsi individuali, usati da apprendisti stregoni. Esistono percorsi che integrano i due aspetti principali e che per la loro soggettività presentano non pochi pericoli. Ad esempio, i sognatori, se non si liberano dall'assoggettamento imposto dalle religioni rivelate nel sognare, incontreranno le fobie e le paure che le religioni rivelate hanno loro imposto nel corso della loro crescita. Questo renderà la pratica del sognare assolutamente inutile. Per quanto riguarda i guardiani, il chiedersi il perché delle cose e forzare se stessi per superare l'illusione dei perché imposti dona una grande sensazione di potenza che finisce per trasformare il guardiano in un piccolo tiranno sociale. costui spesso dimentica il percorso del suo divenuto per ergersi ad immagine e somiglianza di un qualche Dio creatore. La misura del divenire del guardiano, del sognatore, è data dalla relazione fra l'essere umano e il suo fare in ogni istante della giornata. In altre parole, è il modo quotidiano di vivere che determina la qualità di essere guardiano o sognatore, non solo la determinazione soggettiva o le pratiche o i riti soggettivi. Infatti, aveva torto la gorda Josefina in Castaneda quando affermava che una suora per la sua disciplina sarebbe stata un'ottima sognatrice e una grande guerriera. Ciò che impedisce ad una suora o un prete di essere un sognatore o un guerriero del divenire umano è l'assoggettamento al Dio creatore che finisce per distruggere la sua capacità di trasformarsi. Sono le fobie che un essere umano ha costruito dentro sé per costringersi alla sottomissione alla verità assoluta del suo Dio, sottomissione che si nutre e si alimenta attraverso l'attività a sottomettere altri esseri della propria specie. Per cui nessuno può far pratica del sognare o pratica di chiamare le cose col loro nome se prima non si libera della sottomissione. È importante dunque chiamare le cose col loro nome, è importante dunque essere sempre uguali a se stessi. Queste peculiarità equivalgono alla stregoneria come una maschera che protegge dai vapori di piombo rappresenta per le fusioni dell'alchimista. Per un alchimista che porta a termine una grande opera, sviluppando il proprio corpo luminoso, migliaia vengono distrutti dai vapori di piombo, mercurio, veleni ed acidi. Così, per un apprendista stregone che riesce a diventare stregone sviluppando il proprio corpo luminoso, a migliaia si perdono negli incubi dei sogni e a migliaia si trasformano in inviati di un qualche Dio davanti al quale mettere in ginocchio esseri umani. La chiave che risolve questa contraddizione sta nel paganesimo. Come religione, il paganesimo mediterraneo, ripulito dalle incrostazioni messianiche, è l'unica forma di relazione fra l'essere umano e il circostante in grado di preservare il sognatore e il guardiano dalla distruzione del proprio cammino. Il paganesimo, negando valore ad ogni verità rivelata, sposta la centralità religiosa dall'assoluto cui tendere al relativo dell'individuo in trasformazione. Il dogma nel paganesimo non è la verità a cui tendere, ma è la direzione da intraprendere per costruire la propria verità, sviluppandola a mano che si sviluppa la libertà soggettiva. Questo è importante il paganesimo, per questo da un percorso di apprendista stregone sono diventato un pagano. Vero Francesco?
Beh, non c'è contraddizione nei termini fra essere pagani e essere stregoni, nel senso che poi il politeismo, il paganesimo è tutto, di conseguenza non esiste una cosa di schematico, di rigido, da cui non si possa passare. Esistono delle trasformazioni, esistono delle necessità, esistono degli ambienti e logicamente esistono anche delle sensibilità.
Ma esistono anche dei riconoscimenti in essere. Pensa per esempio al mio percorso, Francesco, se avessi mai considerato qualcuno che si chiamasse Dio. Io avrei sputato un occhio.
Sì, beh, logicamente ci sono delle cose che appartengono alla spazzatura dello spirito e non possono essere prese in considerazione.
È soltanto la trasformazione della concettualità, il fatto di scoprire il divino e le relazioni fra il divino dentro di sé e nell'esterno e le relazioni dialettiche che portano invece a considerare il paganesimo.
Sì, ma difatti il paganesimo non pone mai delle limitazioni, cioè nel senso che tutti i percorsi possono essere percorsi, tutte le strade possono essere fatte, e questo non implica il fatto di uno che esca dal paganesimo. Soltanto la sottomissione, la schiavitù spirituale o fisica o la violenza imposta o non necessaria viene considerata negativa dal paganesimo.
Ok. E adesso cominciamo alcune immagini invece proprio tratte dal Sentiero d'Oro del paganesimo romano. Ricordo sempre che io ho lavorato molto sul paganesimo romano, che però queste immagini possono essere trasferite a qualsiasi paganesimo mediterraneo. Possono essere trasferite prima che il comando sociale usi queste immagini per i propri scopi, i propri fini. Quando il comando sociale si appropria delle immagini per i suoi scopi, i suoi fini, le trasforma le immagini, però noi vogliamo invece riprendere le immagini per quello che sono.
Sì, tenendo conto che una cosa, che per esempio per i cristiani le parole sono tutto, per i pagani sono sempre relative al popolo e all'ambiente in cui vivono, perciò gli antichi pagani non avevano problemi quando gli altri popoli chiamavano le divinità con un altro nome, lo trovano più che naturale, come noi chiamiamo cavallo in italiano, in un'altra lingua si chiamerà in un'altra maniera, e per noi è naturalissimo accettare anche gli altri termini. Purtroppo i cristiani hanno soltanto il nome da cui difende, perché dietro c'è il nulla, e di conseguenza su quelle cose non possono transigere.
Bene, vado, Francesco?
Sì, vai pure.
Dal Sentiero d'Oro vi parlerò di Force e Fortuna, che sono due divinità antichissime romane e che sono state fra le ultime a morire, tant'è che di Fortuna ne parla la filosofia scolastica, Boezio, nella sua Consolazione alla Filosofia. Il caos è quanto non viene descritto dal pensato della ragione, quanto la ragione non può descrivere in quanto limitata nelle sue elencazioni. Da qui l'affermazione di Popper sull'inutilità della storia per prevedere eventi futuri. Più è limitato il sapere e la conoscenza della ragione, più Force è grande, terribile, pauroso. Le cose accadono per volere di Force, le cose accadono per caso. Dunque è necessaria fortuna, onde volgere a proprio beneficio il loro accadere. La grandezza di Force è direttamente proporzionale all'incapacità della ragione del singolo essere di padroneggiare il mondo in cui vive. Tanto minore è il padroneggiare il mondo in cui vive e tanto minore è il determinare attraverso la ragione il futuro mentre viene incontro. Force è dunque la cecità degli esseri umani. L'augurarsi fortuna è il supplicare, a proprio favore, una casualità che non si è in grado di controllare. Force è la benda davanti agli occhi degli esseri umani. L'essere umano spera che fortuna l'assista. Force è dunque, sotto alcuni aspetti, il volere dell'essere umano al di fuori del pensato della ragione, quello che per i cristiani diverrà il volere divino. Nello stesso tempo Force sfugge a questo, in quanto davanti agli esseri umani si presenta come lo sconosciuto. Come tale è possibile svelarlo. Force è il caos mentre assedia la descrizione del pensato della ragione, ma non è l'inconoscibile della ragione. Quando il pensato della ragione si espande, acquista e fa propri elementi di Force. L'essere umano agisce sperando nel favore del caso, ma il caso è un esistente e come tale non gli importa nulla di favorire questo o quell'essere umano. Sta all'essere umano sviluppare il proprio potere di essere al fine di trovarsi nella situazione più favorevole incontrando questo o quell'elemento sconosciuto. Il potere di essere, sviluppandosi, porta l'essere umano a predisporsi nella situazione più favorevole onde affrontare il quotidiano della ragione, non certo a supplicare fortuna. Possedere fortuna o costruire relazioni a sé favorevoli? Il cristiano sostituisce fortuna con la supplica dell'intervento divino. Lo psichista e il pagano, l'apprendista stregone e più in generale l'essere umano vivono traendo da sé la strategia e la forza attraverso la quale affrontare il circostante. Fortuna viene scambiata dal cristiano come frutto dell'intervento divino. L'apprendista stregone, vivendo strategicamente, conscio di ogni azione intrapresa e di ogni giudizio che devono sempre corrispondere alla propria strategia, ai propri bisogni, ai propri fini, davanti all'imponderabile dell'esistente, si trova sempre nelle migliori condizioni per volgere a favore gli eventi non previsti. Dunque, l'apprendista stregone è sempre fortunato, in quanto la sua strategia consiste nell'affrontare il quotidiano e non nell'appropriarsi del quotidiano o di una qualche sua parte. Comportamento, quest'ultimo, proprio del fare del cristiano. Force è lo sconosciuto circostante. Levare la benda davanti agli occhi ci permette di trasformare lo sconosciuto Force in elencazione, come fenomeno recepito e classificato della ragione. Force è anche l'inconoscibile. L'inconoscibile non è un dato assoluto. A mano che l'essere umano procede attraverso le fasi per diventare universo, sempre più inconoscibile diventerà sconosciuto e, sempre più sconosciuto, diventerà comprensibile. Force è il caos, ma solo i ciechi vedono il caos e lo chiamano Force. La sua energia si irradia in tutte le direzioni. Il suo canto è il canto di sapere e conoscenza, perché solo attraverso lo sviluppo del sapere e della conoscenza, atta a svelare quanto Force cela alla ragione, è possibile sviluppare il proprio potere di essere. Come ci si relaziona con Force? Sfidando lo sconosciuto, spingendo la conoscenza e la consapevolezza ai limiti dell'inconoscibile. Come ci si sottrae a Force? Rifuggendo dal sapere e dalla conoscenza, imitando i cristiani che dopo aver distrutto la biblioteca di Alessandria d'Egitto accusarono per secoli i musulmani di tale scempio. Force incoraggia gli assalti a se stesso, quindi quando egli sarà svuotato dall'inconoscibile sarà uno con l'universo. Assalite Force e Force diverrà grande. Mettetevi in ginocchio, siate terrorizzate dallo sconosciuto, rinunciate a svelare i misteri del quotidiano della ragione, rinunciate a chiedervi il perché delle cose e forse sarà sempre più pesante, generando il concetto di caos atto a bloccare l'azione della specie umana. Forse spera e sollecita assalti forti e decisi da parte di individui il cui scopo è lo sviluppo del proprio potere di essere. E questa è l'immagine di Force e di Fortuna. E adesso viaggiamo invece l'immagine di Saturno. Saturno è una delle più grandi divinità del mondo romano, forse la più grande in assoluto.
Sì, forse è la prima, è quella dell'età dell'oro.
È la prima, è quella che fonda il divenire, diciamo. Quando un essere umano può essere considerato un dio? Qui tutti i radioascoltatori acquiscano le orecchie.
Aprono bene le orecchie.
Quando un essere umano può essere considerato un dio? Quando, forzando i confini del proprio esistere, fagocita sapere e conoscenza e con esse conduce l'oggettività in cui vive a trasformarsi, migliorandone la soddisfazione dei bisogni. I sognatori, attraverso gli infiniti mondi della percezione, i guardiani, affrontando le contraddizioni dell'esistente, costruiscono il loro corpo luminoso nell'oggettività che li ha generati e nella quale vivono. Mentre il missionario cristiano saccheggia l'oggettività per appagare il proprio bisogno di miseria e di arrogante superiorità, il guardiano costruisce se stesso in relazione all'oggettività in cui vive. Costruendo se stesso, costui trascina o contribuisce a trascinare il sistema sociale in cui vive, migliorandone le condizioni d'esistenza. A volte il guardiano fallisce, ma si forgia provandoci. Altre volte i risultati non sono appariscenti. A volte sembra che le cose vadano nel verso opposto a quello desiderato dal guardiano. Qualche volta il suo intervento è tanto importante da cambiare la rotta del divenire del sistema sociale stesso. Saturno è il guardiano. Saturno è l'essere umano che vive sviluppando il proprio potere di essere in relazione col sistema sociale in cui è nato. Saturno è l'essere che non si accontenta dei risultati fin qui raggiunti dal sistema sociale, ma lo forza per migliorarlo. Saturno non dice «è tutto sbagliato». Saturno dice «va tutto bene, ritocchiamo e miglioriamo questo o quell'aspetto». I miglioramenti di Saturno avvengono mediante l'uso delle mani, mediante il lavoro, non mediante l'imperio del comando o dell'ordine, attività propria del comando sociale dedito all'esercizio della propria sopravvivenza mediante lo sviluppo del proprio potere di avere. Saturno opera, non comanda di operare. Per il fatto di agire un passo più avanti dello sviluppo del sistema sociale in cui vive, egli diventa il trascinatore, il re, fra virgolette, il dio, fra virgolette, concetti assolutamente estranei al dio padrone dei cristiani. Il potere di essere pervade il regno di Saturno. È il potere di essere l'essenza dell'età dell'oro, di saturnale memoria. Quando il comando sociale non era ancora impregnato di potere di avere, quando non era necessario accumulare la ricchezza e possedere schiavi, quando il concetto di giustizia era equilibrio fra le parti e non un'organizzazione funzionale alla sottomissione degli esseri umani più deboli all'interno del sistema sociale in funzione dei bisogni del comando sociale. Saturno insegnò a coltivare la terra. Ripeto, insegnò a coltivare la terra. Prometeo ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani. Per questo viene precipitato dagli dèi negli abissi. Cosa ne facevano gli dèi del fuoco? Ne nascondevano l'esistenza per terrorizzare e dominare gli esseri umani, perpetrandone la sottomissione. Prometeo ruba loro il fuoco e lo regala, non lo vende o lo baratta. Agli esseri umani, Prometeo combatte gli dèi padroni per donare la scintilla di libertà agli esseri umani. Così Saturno non baratta il suo sapere, né lo usa per dominare gli esseri umani, ma lo regala. Cosa riceve in cambio Saturno? Essere circondato da esseri umani più felici, con meno angosce, con negli occhi e nelle mani la speranza e non la disperazione e l'impotenza. Un'ottima base per un guardiano, della quale spiccare il volo trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Perché Saturno viene considerato un dio infernale? Perché il guardiano è in grado di percepire il lato nero della luce, il lato nel quale le cose esistono in potenza, in attesa che le condizioni le rendano manifeste. Questo è un aspetto riferibile anche a Conso. Vivere il lato nero della luce è una prerogativa del guardiano. Solo il guardiano, attraverso il continuo forgiare se stesso, può attingervi. L'essere umano comune è ristretto entro i muri del proprio divenuto e bloccato del proprio condizionamento educazionale. Le feste di Saturno erano l'uscita dal buio. Come il guardiano, estendendo al sistema sociale in cui vive il suo sapere, le sue intuizioni e la sua percezione, spinge il sistema sociale verso una nuova luce. Scusate un attimo.
Sì, ricordo che fra poco cominceremo il via alle telefonate. Chi vorrà intervenire può telefonare alle 049 700 700.
Grazie Francesco.
Niente.
Come guardiano, estendendo al sistema sociale in cui vive il suo sapere, le sue intuizioni, la sua percezione, spinge il sistema sociale verso una nuova luce, così la fine del mese di dicembre è la fine dei corti e freddi giorni dell'inverno. Il sole inizia un nuovo ciclo e il sistema sociale si avvia a una nuova primavera. Le feste erano licenziose. Scandalo, gridano i preti cristiani. Per i cristiani la vita deve essere dolore, per i loro servi. Come si permettevano i pagani di godere di piaceri e sesso? Per i cristiani il sesso deve essere trasformato in fobia, in violenza, mai in reciproco piacere. Durante queste feste gli schiavi comandavano, i padroni servivano a tavola. Non cambiava certo la relazione sociale, ma serviva a ricordare i padroni equilibrio nelle relazioni, cosa questa che i cristiani non potevano nemmeno lontanamente concepire. In epoca imperiale Saturno fu identificato con Crono, ma Crono è il mutamento, il tempo, nato dall'unione del cielo con la terra, l'oggettività in cui manifestarsi. Saturno è il guardiano, anche se il suo fare induce al mutamento nella direzione delle trasformazioni del sistema sociale in cui vive. Saturno è solo un essere umano, Crono è l'essenza dei mutamenti, il loro respiro. L'abbinamento è avvilente sia per Crono che per Saturno. Saturno fu accostato anche al Baal fenicio. Baal è il principio maschile della vita all'interno della natura. Un guardiano può essere indifferentemente uomo, donna o gay. Il suo fare lo qualifica come guardiano, non il suo sesso o le sue pratiche sessuali. Baal è caratterizzato dal proprio sesso, indipendentemente dal suo fare. Anche in questo caso l'abbinamento non è pertinente. O la veggenza romana si stava spegnendo, o i bisogni e le necessità del comando sociale si stavano raffinando, dovendo soggiogare ogni espressione umana alle proprie esigenze. La seconda ipotesi è quella reale. All'arrivo dei cristiani, l'età dell'oro era ridotta ad una favola che ogni adulto si vergognava a raccontare ai propri figli, tanto lontano era il ricordo e tanto feroce era l'annientamento nel presente del principio speranza. Bene, sono riuscito a leggere Saturno, anche se con un po' di fatica.
Beh, insomma, dai, è una lettura interessante e poi sono tematiche che vanno approfondite. L'importante è che la possibilità di poterle ricondurre in epoca contemporanea e non fissarle come fanno i monoteisti in un passato che è solo passato.
Ecco, quello che è importante è che di queste divinità non sono divinità soltanto in sé, oggetti in sé a cui sottomettere gli individui, ma è un fare degli individui che si trasforma in divino. Cioè, essere Saturno appartiene ad ogni essere umano si trasforma qualche volta nella propria esistenza in Saturno, ha delle responsabilità, dei problemi da risolvere, delle necessità, ed è importante aver presente questo. Adesso lascio il microfono a Francesco, che parlerà di alcune cose.
Sì, io cambio un attimino il tono, forse.
Cambio il tono dell'argomento e dopo vi parlerò di quella nenia che metto all'inizio, no? Necessità fu inizio dello spazio dei mutamenti, che abbiamo messa fin dalla prima trasmissione, ma non abbiamo mai spiegato cosa sia, e vorrei dare qualche accenno su quella. Lascio a Francesco
sì,
qualche minuto.
Io cambio un attimino l'argomento e vado un attimino su cose più diverse, però sempre interessanti e legate. Allora, io volevo fare alcuni commenti o alcuni annunci. Allora, per chi è interessato all'opera di Aleister Crowley, che era considerato la grande bestia, ha una brutta fama da parte dei cristiani, dei monoteisti, ne parlano sempre male, lo citano sempre in negativo. Per chi ha la possibilità di viaggiare o di interessarsi, il 22 e 23 di febbraio a Cefalù, che fu il luogo di residenza di Crowley per alcuni anni, poi fu cacciato dalla polizia del periodo fascista per scandalo alla morale, ci sarà un convegno che parla dal titolo Un mago a Cefalù, Aleister Crowley, il suo soggiorno in Sicilia. E come dicevo, il convegno è organizzato dall'azienda autonoma di soggiorno turismo di Cefalù, a cui appunto uno si può anche rivolgere senza nessun problema. Per quanto riguarda appunto gli argomenti, comincerà sabato 22 febbraio alle ore 10 e terminerà domenica alle ore 13.30. Ci sono vari argomenti che verranno affrontati in questo convegno, fatto appunto con riconoscimento proprio del pubblico, e tra cui c'è l'intervento di un collaboratore anche dell'istituto, che Koenig, Peter Koenig, il dottor Peter Koenig di Zurigo, che parlerà le origini del lotto e la magia sessuale. E io vorrei appunto per chi non conosce questo autore, Koenig è il maggiore studioso di magia sessuale che possa esistere al mondo, di conseguenza ha un'informazione e una documentazione molto interessante. Comunque c'è questo convegno, e c'è un numero di fax dell'associazione e della direzione dell'azienda autonoma del soggiorno turismo che uno può, appunto, può chiamare al 09 21 21 45 08. Casomai dopo questo messaggio lo ripeteremo ancora. Poi volevo annunciare che una nostra valente collaboratrice che ci fa l'assistenza tecnica ha pubblicato, la Manuela che è qui in studio con noi, ha pubblicato un interessante bollettino che si chiama Dark Zone. È un bollettino ancora sperimentale, comunque ben fatto, poi conoscendo la redattrice sappiamo che la cosa andrà veramente verso proiezioni più grandi, più forti. Comunque ci sono vari articoli, uno sugli UFO in Israele, uno sulla musica misteriosa, c'è un articolo sul Marzariol, sempre della nostra valente collaboratrice alla regia, di un collaboratore sempre, e comunque è un bollettino abbastanza contenuto per il momento, e parla anche di contattismo vero e falso, esperienze in astrale, e chi ne è interessato lo può richiedere scrivendo l'indirizzo della Manuela, che è Simeoni Manuela, via delle Vignole 4, 30-175 Marghera, Venezia. Io comunque consiglio a chi è interessato a questi argomenti di richiederlo in maniera tale che ne possa documentarsi. Io voglio sempre poi ricordare una nostra amica strega, che è Zoe Red Beer, che organizza un incontro un po' particolare riservato a solo 8 persone, che sono i quattro elementi e il cerchio sacro. È un'introduzione alla religione della terra e alla tradizione sciamanica europea. La Zoe Red Beer è un'americana che vive da diversi anni in Italia, appartiene alla tradizione della Wicca, che sarebbe la stregoneria moderna sviluppatasi negli Stati Uniti, poi diffusasi in Europa anche per merito di Leland e di Gardner, e tira appunto questo seminario riservato a 8 partecipanti dal 2 marzo dalle ore 10 alle ore 18. Chi è interessato a partecipare a questo seminario può telefonare al 0341 918243. E tornando sul discorso di Crowley, i nostri amici di Milano, di Primordia, qualcuno conoscerà questo bollettino che è un bollettino molto interessante, a febbraio faranno uscire, penso verso la fine, un numero speciale dedicato a Loto e a Crowley. Per chi ne è interessato può scrivere a CISB, casella postale 10.944, 20.124 Milano, e può appunto richiedere Primordia o maggiori informazioni. Io ricordo sempre l'indirizzo dell'istituto, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. Ripasso la parola a Claudio.
Ok, Francesco ha fatto una carrellata delle varie cose e iniziative che esistono in giro. Sì, in effetti la funzione dell'istituto è quello di coordinare anche vari lavori che avvengono e di far circolare le notizie, forse la sua funzione fondamentale. Niente, io invece, siccome ormai avete capito che io e Francesco abbiamo due linee molto diverse di comportamento, perché fa parte del nostro divenuto, tutto sommato. E
poi anche delle nostre storie, c'è sempre una storia personale, esatto. Sono delle scelte che uno fa, io ho sempre detto che ci sono molto legato a Mercurio, Mercurio è stato sempre il messaggero degli dèi, di conseguenza noi ci avvaliamo di questa ipotesi, Claudio ha altre affinità con altre divinità e cura le sue, come è giusto.
In effetti è da dicembre che abbiamo cominciato queste trasmissioni, io, Francesco in particolare, ma anche con gli altri ragazzi pagani, stiamo facendo un rito incredibile. A proposito dei riti, noi stiamo fondendo le nostre diversità, le stiamo mettendo insieme. Cioè noi di percorsi diversi, di quelli che siamo sempre ognuno diversi, stiamo tentando di amalgamarli, di farli diventare insieme, cioè farli camminare insieme. E questo è un grande rito, è forse il più grande rito, ed è una evocazione di tutte le divinità del circostante, perché noi quello che facciamo ci mettiamo dentro a noi stessi, e noi chiamiamo testimone tutte le divinità del circostante. Cioè, per cui è effettivamente un rito religioso quello che stiamo facendo.
Qualsiasi attività ha sempre un fondo rituale, di conseguenza un fondo magico per realizzare le cose, perché appunto appartiene sempre, qualsiasi cosa appartiene alla volontà della persona, dell'uomo, di poter modificare, di poter intervenire.
Certo. Infatti stiamo facendo un grande rito, e proprio per i riti vi parlerò appunto di questo rito del Sentiero d'Oro. Allora, che cos'è il Sentiero d'Oro? Voi conoscete tutti le preghiere cristiane. Le preghiere cristiane sono delle suppliche a qualcuno. Il Sentiero d'Oro invece si rivolge al divino dentro se stessi e ricorda al divino dentro se stessi come porsi durante la giornata, durante il fare, durante le cose che capitano. Il sentiero d'oro inizia con necessità fu, in origine nello spazio dei mutamenti, proprio per ricordarsi che non c'è stata una creazione, c'è stato un divenire. Necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. C'è fatto la parola il divino, l'essere divino, è ciò che conduce l'individuo. E fatto conduce ogni individuo. A un certo punto, salto tutto quanto per non spiegare in specifico cos'è il sentiero d'oro, a un certo punto dice, fatto conduce l'essere e l'essere diventa Minerva. Cioè ogni essere umano, nella misura in cui va alla ricerca del sapere e della conoscenza, si fa Minerva. E Minerva corre, cioè la divinità accorre a chi si fa divinità. Minerva insegna all'essere umano il volo della civetta della conoscenza nel buio dell'ignoranza, un volo silenzioso e aggraziato per non farsi ingoiare dal buio, un volo deciso e determinato per artigliare il sapere laddove si trova. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Marte. Marte insegna all'essere umano come il divenire si fondi sulla soluzione delle contraddizioni. Quando ogni soluzione è sbarrata, solo la guerra può risolverla. Cioè, praticamente farsi Marte cosa significa? Significa affrontare le condizioni della vita, le contraddizioni della vita. Non significa mettersi in ginocchio. Mettersi in ginocchio è l'antagonista ed essere Marte. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Bacco. Bacco insegna l'essere libertà. Quando la disperazione nell'inseguirla inchioda l'essere umano, meglio la disperazione di una bottiglia che consegnarsi complice al distruttore, cioè a chi distrugge il divenire umano. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Saturno. Saturno insegna l'essere come rubare il sapere e la conoscenza per donarlo alla propria specie e così via. Però nella seconda parte del sentiero d'oro vediamo che Fatto conduce anche le divinità. Fatto conduce Venere. Venere prende gli esseri umani per mano e li porta alla bellezza e alla gentilezza nelle relazioni e nelle funzioni dell'esistente. Dal fare, Venere dà e riceve vigore. Cioè Venere può essere forte soltanto se conduce l'essere umano per una certa via. Fatto conduce Vertunno. Vertunno prende gli esseri umani per mano e li porta a cambiare, mutare i meccanismi dell'esistenza. Dal fare, Vertunno dà e riceve vigore. Fatto conduce Vesta. Vesta prende gli esseri umani per mano, immergendoli nel fuoco che genera. Dal fare Vesta dà e riceve vigore. Fatto conduce Vulcano. Vulcano prende gli esseri umani per mano, portandoli ad alimentare il fuoco pronto ad esplodere. Dal fare Vulcano dà e riceve vigore. Cioè il sentiero d'oro è un sentiero che gli esseri umani percorrono facendosi divinità in ogni istante. Cioè non è il Dio davanti al quale noi ci mettiamo in ginocchio, ma è noi che ci facciamo divinità. E nel momento in cui ci facciamo divinità, chiamiamo all'appello tutta la divinità della specie o delle specie della natura. Per cui Minerva, che è il sapere in assoluto, è l'essenza del sapere di tutte le specie della natura, nella misura in cui noi diamo l'assalto al sapere, chiamiamo Minerva. Questo è il concetto che voglio introdurre questa volta. Passo Francesco e veniamo...
Sì, poi casomai cominciamo fra poco alle telefonate. Io appunto parlavo di Hermes. E io cito un testo che io considero una lettura molto interessante per ogni pagano, per ogni politeista. Sono gli inni omerici e gli inni orfici. Io consiglio moltissimo gli inni orfici anche perché sono veramente delle invocazioni alla divinità e tra l'altro danno delle indicazioni su come evocare le divinità tramite i profumi. Ad esempio, negli inni orfici c'è la... dedica a Hermes, cioè con profumo di incenso. O ascoltami, o Hermes, nunzio di Zeus, figlio di Maia, o spirito possente che dei giochi ti compiaci, o signore dei mortali, benefico, industrioso, veloce messaggero dei piedi alati, degli uomini amico, maestro del verbo ai mortali. Tu che delle palestre ti diletti degli astuti inganni, portatore del caduceo, universale interprete dei che guadagni procuri e libri dal bisogno, che nella mano ti porti della pace l'immacolata insegna, o numero beato del Coricos, benefico, eloquente, protettore dei travagli, delle necessità agli uomini amico, della lingua arma tremenda, degna d'umano culto, le mie preghiere ascolta, alla vita un nobile fine concedi nelle opere, nelle grazie, della parola e nella memoria. E ricordo che appunto chi vuole telefonare da questo momento in poi può telefonare, il numero telefonico è 049 700 700 e passeremo le telefonate in diretta. Io sempre da lì in orfici, in attesa delle telefonate, vorrei portare una laminetta orfica che dà delle indicazioni su come devono agire sempre le persone e non sono schiave dell'agire degli altri, ma che è fondamentale il loro agire. Dice: tu troverai a sinistra della casa dell'Ade una sorgente. E rito accanto ad esso un cipresso bianco. A questa sorgente tu non t'avvicinare. Dall'altra parte ne troverai fresca linfa scorrente dal lago di Memossine. Guardiani le stanno dinanzi. Tu dirai: io sono figlia di Gea e di Urano stellato, e celeste è la mia stirpe, ciò che sapete anche voi. Di sete ardo e mi consumo. Ora datemi tosto della fresca acqua che scorre dal lago di Memossine. Essi ti lasceranno bere alla divina sorgente. Tu allora regnerai in seguito con gli altri eroi. Ricordo sempre il numero telefonico, che è 049 700 700, chi vuole intervenire può intervenire senza nessun problema. E avevamo una telefonata prima dell'inizio della trasmissione che ci chiedeva di parlare, ad esempio, dei miracoli e delle apparizioni. Abbiamo affrontato altre volte il problema delle apparizioni. Noi abbiamo sempre sostenuto che le apparizioni sono una manifestazione tipicamente pagana. Cosa hanno fatto i monoteisti? Non potendo distruggere totalmente gli spiriti della natura, hanno cancellato qualsiasi possibilità di poter interpretare le manifestazioni della natura, le manifestazioni divine. Cosa hanno fatto? Hanno preso qualsiasi manifestazione e hanno fornito uno strumento unico di interpretazione. Perciò quando compare qualcosa, lo vanno sempre a vedere che è una manifestazione di tipo cristiano, cioè che può essere la Madonna, che può essere Gesù Cristo e così via. La cosa però che è significativa, come tutti notate, che le apparizioni sono limitate, nel senso che avvengono in un solo posto e non sono ripetute, proprio perché parte da una visione monoteistica. Io voglio citare ad esempio qual è la visione politeistica. Ultimamente i giornali ne hanno parlato, poi logicamente perché dava fastidio l'hanno soppressa, la notizia della divinità di Ganesh che beveva latte. Bene, questa divinità ha cominciato a bere latte, ma non è che ha cominciato a bere latte soltanto a Nuova Delhi, lo beveva a Roma, lo beveva
a Londra.
E questa tranquillità, cioè nel senso, questa manifestazione, questa diciamo apparizione è stata fatta comune su
universale.
Cioè non bisognava essere induisti o vivere lungo il Gange perché Ganesh andasse a bere latte. E poi vediamo una cosa, la divinità si appare e che pensate, la necessità, la sottomissione della divinità, quella divinità ha bisogno che gli umani gli portano il latte sulla bocca, gli facciano bere il latte e lei beve il latte. Cioè, rendiamoci conto della differenza di un'apparizione con le Madonne piangenti. Queste vengono qui, piangono sangue. Questa divinità ha bisogno che un uomo se ne prenda cura, ne vada vicino, gli offra del latte e gli faccia bere del latte.
In effetti, quella del Shiva lascia molto sgomenti. Lascia sgomenti anche me, per esempio. Cioè, io sono in grado di dare tranquillamente spiegazioni alle visioni, alle immagini. Perché io ne ho avute tantissime, per cui non ho nessun problema di sapere che vedo effettivamente delle forme di energia, solo che anziché vederle in sé, le descrivo come sono stato educato a descriverle. Cioè, siccome uno è stato educato come cattolico, se uno vede una forma di energia, la trasforma in uomo o donna della sua religione, per cui diventa Dio, diventa Gesù, diventa la Madonna. Perché è stato obbligato, la sua conoscenza e il suo sapere gli dicono che se lui vede una forma di energia, quest'altro non può essere che la Madonna o Gesù. E addirittura il suo corpo striato, la sua barriera del GH che è all'interno del cervello, se viene fuori che è diverso, manda indietro il segnale. Cioè, perché noi non vediamo mai gli spiriti in giro o non vediamo mai le cose del cosiddetto altro mondo? Perché la nostra descrizione del mondo è fatta in modo tale che noi dobbiamo avere tutte le cose e descriverle, e modifichiamo la descrizione del mondo molto lentamente. Addirittura se dei fenomeni vengono fuori, si presentano alla ragione, vengono scartati dalla membrana all'interno del cervello e vengono rimandati indietro. Per cui uno degli sforzi fondamentali che fa l'apprendista stregone è quello di rompere questa membrana un po' alla volta. La membrana si può rompere anche immediatamente, per esempio in seguito ad incidente stradale può avvenire proprio la rottura della membrana, che si sentono voci, si vedono i fantasmi, si vedono cose folli, questo avviene. Invece un apprendista stregone queste cose le fa un po' alla volta, per cui si disciplina e impara a controllarle, impara a non essere travolto da queste cose. Però quando succede a una persona qualsiasi, immediatamente quello che vede lo descrive rispetto a quello che è stato educato a descriverle. Se oggi come oggi ci fosse un paganesimo, sarebbe facile individuare una ninfa ad ogni fonte in ogni presenza dell'acqua, perché le ninfe sono presenti, sono delle forme di energia, che sono presenti specialmente nelle fonti d'acqua perché hanno dei processi particolari di formazione. E così nei boschi saremo educati a vedere Silvano, a vedere Pam, a vedere fauna ogni volta che troviamo lo spirito animale. Solo che non abbiamo la cultura della descrizione, che è solo cultura di descrizione. Però possiamo vedere queste forme di energia, le possiamo vedere normalmente. I ragazzi nel passaggio del puberale hanno dei travasi, dei scostamenti così grossi di energia che è facile per loro vedere santi, vedere madonne, fare effetti poltergeist, fare attività psichiste in maniera fortissima, che dopo tendono a spegnersi mano a mano che la persona cresce.
Sì, beh, basta pensare ad esempio al discorso delle ninfe, il discorso delle acque. Beh, ricordo sempre il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è lo 040.
Non ci sono più telefonate, ci avete telefonato fin adesso mentre parlavamo, nessuno telefona più. Bene, bene.
Beh, comunque 049 700 700 e noi siamo qui, la trasmissione d'altronde è sempre in diretta, perciò possiamo sempre parlare di qualsiasi argomento. Ad esempio, una cosa che ha a che fare con la stregoneria contemporanea, che molti esempio si spaventano dei riti della stregoneria. Benissimo, uno dei riti della stregoneria è quello esempio di conservare le fonti. Noi ci troviamo ad esempio che moltissime fonti di montagna, anche di campagna, vengono abbandonate e poi alla fine creano dei problemi, perché praticamente questi problemi creano dei problemi di tipo di inondazioni, di valanghe, di infiltrazioni d'acqua, e creano dei problemi agli uomini. Queste sono una manifestazione della divinità che vuole essere riconosciuta, che se non trascurata diventa anche nociva. Bene, in alcuni manuali di stregoneria ci sono alcuni rituali, ad esempio per conservare una fonte amica e che sia utile. Ad esempio, io addirittura ho visto nelle campagne qua a Venete ancora dei rituali presenti. Io ho trovato, ad esempio, in alcune zone del Vicentino alcune streghe che, ad esempio, conservavano la potenza della fonte immergendo dei bicchieri di vetro all'interno di questa fonte. Ho trovato, ad esempio, dei rituali particolari, e ho visto anche fare, ne ho anche fatti, logicamente, e addirittura con l'inserimento di candele accese all'interno dell'acqua, a meno che il fuoco, man mano che consumava la candela, alla fine l'acqua lo spegnesse, cioè ne prendesse il potere. Nell'esempio, in vari manuali di stregoneria ci sono dei riti che dicono: per conservare la fonte tua amica, devi curarla in questa maniera, devi piantare dei fiori tutto intorno, e questo è ancora fatto in alcune zone delle montagne del Vicentino. Io proprio l'ho visto con i miei occhi, fatto da persone che poi conoscevo, piantare fiori attorno a questa fonte, e addirittura abbandonare vicino a questa fonte una pentola con all'interno dei fiori seminati. Questo, ad esempio, è un rituale semplicissimo che tutti possono fare per conservare le fonti.
Pronto?
Buonasera. Buonasera.
Dunque, io sto ascoltando la vostra trasmissione. Il mio nome, anche se
non importa,
non fa niente.
Il mio nome è Giovanni Coletto, non mi nascondo dietro un muro.
Non ha importanza. Per
dire, dico, ma io vi telefono per chiedere che mi sta succedendo un fatto. Vi ringrazio della vostra spiegazione in base a questo fatto che mi sta succedendo. Tantissime volte mi succede questo. Se pronuncio un nome e che io sono in compagnia di un'altra persona, nello stesso momento che io dico una cosa, la dice lui. Poi tante volte sono all'impiedi o mi trovo a letto, mi sembra di cadere. Ecco, vorrei che chiedo per favore se voi mi date una spiegazione a queste cose che mi sta succedendo.
D'accordo.
Mentre che nomino una cosa anche per televisione, sì. Sento una io dico una cosa, mentre sì. Che nel momento che dico quella cosa la televisione stessa lo sta dicendo.
Sì.
Come si spiegano questi fatti?
Te lo spiego subito in diretta.
Grazie.
Ciao.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Grazie.
Ciao.
Allora, spieghiamo un attimino.
Sì.
Dunque, quando si dice una cosa e un altro sta dicendo la stessa cosa, è una questione di armonia. Significa che siamo in armonia o in sintonia con la persona che ci sta vicino. Cioè, abbiamo una buona capacità, una buona espansione di noi stessi. Questo è praticamente si vibra, si sente nello stesso modo, è un sentire comune, si vibra nello stesso modo, si ha la stessa tensione, gli stessi bisogni, si è molto attenti a quello che ci sta attorno. Questo è il significato di dire le stesse cose, a mio avviso. Poi magari Francesco vi dirà cosa ne pensa lui. E l'altro invece del mancamento, cioè del senso di vuoto, se non è una questione psicologica, di mancanza di stabilità psicologica, può essere invece un trasporto mentale, psicologico.
Di solito si dice che il distacco del corpo astrale dal corpo fisico, secondo alcune teorie.
Sì, ma c'è il mancamento in questo caso, cioè non è un'elevazione, è una specie di mancamento. Dove conduce? E al limite, non so, farei un'occhiatina anche al controllo medico, se per caso ci sia bassa pressione o altre cose, ma non gli darei peso più di tanto, però la seguirei, la ascolterei questa sensazione, perché è importante ascoltarsi dentro.
Sì, tutte quante le sensazioni appunto devono essere ascoltate e seguite. No, io volevo un attimino così dare un'interpretazione sul discorso, che io dico una cosa e qualcun altro la ripete, lo dice con me. Benissimo, c'è un discorso culturale, cioè nel senso che noi viviamo con una certa società che ha una determinata cultura, di conseguenza certi meccanismi di pensiero sono comuni, certe associazioni di immagini esistono, cioè nel senso che noi le percepiamo e associamo ad esempio a certi discorsi, certe frasi, certi oggetti, a certi pensieri. E basta per esempio pensare al discorso esempio anche dei computer. I computer ad esempio ci aiutano a pensare tutti quanti.
Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, sì. Sono Flavio, ciao Claudio.
Ciao, dimmi, Flavio.
Ho sentito che hai avuto del... Pronto?
Sì, pronto.
Ho sentito che hai avuto degli sbalzi di pressione.
E Flavio? Scusa,
sì.
Hai telefonato? Scusa, no, c'è una cosa che abbiamo stabilito io. Sei quello di Padova che l'altra volta è intervenuto?
Sì, sono quello.
Ecco, guarda, c'è una cosa fondamentale. Io mi sono imposto anche su un Claudio. L'altra volta io mi sono profondamente arrabbiato con te, perché hai offeso... solo per la semplice appartenenza a una categoria, alcuni nostri ascoltatori...
Le casalinghe,
benissimo. Siccome io sono un tipo abbastanza determinato su queste cose, siccome io reputavo che... No, piano, se tu chiedi scusa alle casalinghe e ai casalinghi, io ti lascio parlare, altrimenti ti chiudo il telefono.
Chiedo scusa a tutti.
Ecco, bene, parla.
E anche ai casalinghi.
Anche le casalinghe.
Sì, ma guarda che il fenomeno dei casalinghi è sempre più diffuso nella nostra società e non è da trascurare.
Sì, ma io sono casalingo in effetti.
Okay. No, perché poi parlare di casalinghe mi viene sempre in mente un film, non so se posso citare, che ho visto tanto tempo fa, che si intitolava Le casalingue.
Vabbè.
Comunque no, a parte scherzi, vabbè.
Accettiamo le tue scuse.
Sì, ecco, voglio dire, accettate anche l'ironia. Anche
sì,
perché,
sì, no, d'accordo.
Voglio dire, poi insomma, non gettiamo via il bambino con l'acqua sporca, insomma.
Sì, sì, no, ma infatti tu sei stato intelligente e hai chiesto scusa.
D'accordo.
Comunque prosegui.
Ma stai scherzando, ma anche mia madre è casalinga, ma cosa vuoi? Ascolta.
Dimmi.
Invece volevo un attimo fare questo tipo di riflessione. Cioè, l'ultima volta, voi no, penso che riteniate con me che esistono delle credenze pagane che vengono comunemente dette anche superstizioni o credenze superstiziose, che sono modi in cui diciamo l'immaginario popolare collettivo si costituisce da sempre dall'alba del mondo. E, secondo voi queste forme sono che non possiamo definire, non possiamo dire che sono nate in un determinato periodo, possiamo definirle eterne?
No.
No, ce ne sono alcune che sono legate
alla società.
Sono legate alla società, anche al tipo di cultura.
Sì, ma legate, sì, logico che sono legate alla cultura, perché naturalmente da quando è presente l'uomo è presente anche la sua cultura, ma sono forme che si costituiscono da sempre, si può dire, no? Dall'alba del mondo, sono forme
No, perché tanto per dire esempio, ti faccio l'esempio, gli ebrei hanno il costume dei profeti, dicono che il profeta può arrivare soltanto a bordo di un'asina bianca. Finché non ci sarà un'asina bianca in Israele, il profeta non potrà arrivare perché deve essere sul dorso di un'asina bianca. Per noi pagani può arrivare anche a piedi un profeta se esiste, se poi noi non creiamo la profezia. Ad esempio, gli israeliani stanno finanziando le campagne genetiche, di ricerca genetica, per ricreare la razza, ad esempio, della mucca dalle corna rosse e dalla pelle rossa, perché dicono solo tramite la cenere, ad esempio, della mucca rossa, il popolo può essere purificato. Ad esempio, per noi, per purificarci si basta l'acqua, cioè è un discorso proprio di cultura.
Sì, ho capito, no, ma forse non mi sono spiegato. Non era quello che volevo dire io. Volevo dire che ci sono delle credenze che possiamo definire pagane in senso lato, che non sono, che possono essere anche razionalizzate, ma non possono essere eliminate dall'immaginario collettivo, no? Ci sono da sempre, come dire, hanno un'evoluzione, magari si vengono coperte da altre sovrastrutture, ma poi alla fine sono delle cose che diciamo colpiscono l'immaginario collettivo e che poi praticamente affondano le loro radici nella notte dei tempi.
Faccio un esempio di questa cosa.
Volevo fare questo discorso qua come prologo invece a un discorso un po' più generale che volevo fare, perché poi non dimentichiamo che secondo me io davo molta importanza alla storia, ecco. E siccome c'è la storia, io penso anche che vada in qualche modo studiata, ecco, approfondita. Volevo dire una cosa, prima fare un discorso di questo tipo, no? Allora, voi vi professate pagani, no? E per carità, avete una cultura molto ampia e quindi, voglio dire, parlate con diffusione del con perizia di paganesimo e cristianesimo. Ora, nel momento in cui voi vi professate, vi dite pagani, siete consapevoli di recuperare un paganesimo determinato, cioè in una sua forma storica, oppure recuperate il paganesimo in una forma sovrastorica? Mi spiego meglio, se voi recuperate il paganesimo nella forma storica determinata, cioè come il paganesimo era vissuto centinaia di anni fa, e per esempio vi mettete ad adorare un dio, oppure ad adorare una fonte, ad adorare un santuario, più che paganesimo, questo diventa una specie di rievocazione storica, hai capito?
Sì.
Non è... A quel punto non possiamo più parlare di paganesimo genuino.
Allora,
possiamo, aspetta che finisca.
Sì, no, io ho capito.
Perché manca la seconda parte.
Sì.
Non potete più parlare di paganesimo nel senso genuino del termine. Potete parlare in quel caso lì di rievocazione storica, come ce ne sono tante di origini pagane nella nostra società, no? Però se voi lo recuperate, il paganesimo, nella forma sovrastorica, e cioè non in forme storicamente determinate, non siete più pagani in questo senso. Cioè non dovete più parlare di religione, ma dovete parlare di filosofia, cioè voi dovete dar conto di una visione del mondo globale e dare ragione in maniera sistematica di ciò che credete. Quindi tutt'al più potete dirvi filosofi pagani in questo senso, ma non pagani nel senso in cui ho detto precedentemente. Quindi potete dirvi neoplatonici, per esempio, potete dirvi aristotelici, ma non pagani, secondo me. Avete capito cosa intendo dire?
Sì, abbiamo capito.
Perché, e concludo dicendo, perché voi ragionate, no? Fate delle affermazioni e cercate di provarle cercando di spiegare una vostra visione globale del mondo. Voi lo fate questo, non dire che non lo fai. Perché tu tenti di dare una visione filosofica,
certo,
del mondo.
Sì, ecco. Ma non lo voglio mica imporre.
Allora è normale questo. E per farlo che cosa usi? La ragione, no? Ecco, per qualunque pagano colto, per esempio, del secondo secolo, qual era la differenza tra lui e un cristiano? Ecco, un pagano colto ti avrebbe risposto che la differenza tra lui e un cristiano era tra la differenza che tra una persona, sto parlando di un pagano colto, la differenza che c'è tra una persona che usa il logos e una persona che usa la pistis, cioè la fede, cioè la il logismo, cioè la convinzione ragionata e la fede cieca e stolta, no? La fede, quella di Tertulliano per intenderci, no? Credo perché è assurdo. E cioè la fede era, per un pagano colto, era lo stato mentale degli incolti, cioè dei contadini, cioè dei contadini, innanzitutto dei cristiani, ma anche dei contadini in senso lato.
I contadini furono gli ultimi ad arrendersi.
No, comunque dai,
non dei contadini cristiani, anche dei pagani, ma come intesi come contadini, cioè che credevano irrazionalmente, erano politeisti, ma credevano nelle forme divine in maniera irrazionale, senza ragionarci, cioè avevano una forma di religiosità primitiva, capisci quello che intendo dire?
Certo.
Per un pagano colto disprezzava anche quelli, cioè disprezzava i cristiani, ma disprezzava anche coloro che si manifestavano la loro religiosità in una maniera... primitiva.
Comunque prosegue che poi ti rispondiamo.
Un pagano colto ragionava così, l'elite, ecco, Che poi ci fosse una tradizione religiosa collegata alla politica e quindi al conservatorismo politico nella nobiltà romana, questo lo sappiamo, perché ancora nel V secolo esisteva il Senato romano e ancora erano legati a dei culti che possiamo definire pagani, ma ormai avevano un valore solo politico, capisci? Avevano un valore di conservazione solo politica. Ecco, quello che volevo dire io. Quindi voi, secondo me, secondo me voi siete filosofi, ecco, non filosofi, potete anche dire filosofi non cristiani, ma filosofo adesso ormai non ci sono più filosofi, sì, ci sono ancora filosofi cristiani e non cristiani, ma definirvi pagani, si può anche definire pagani, per esempio ci sono ancora gli aristotelici in giro, e un aristotelico dogmatico si potrebbe definire filosofo pagano? Se ci fosse ancora la dicotomia però tra filosofia cristiana e filosofia pagana, ma siccome ora non c'è più, allora non ha più senso neanche dire che sei un filosofo pagano, ma allora solo che sei filosofo. Hai capito il discorso che
va
fatto?
Bene, sì, va bene, d'accordo. Adesso ti diamo una risposta, ti diamo in diretta, così. Vedi, il discorso fondamentale è questo qua, che il discorso pagano, non esiste un papa che possa dire questo è pagano, non esiste un sacerdote che possa dire questo è pagano, questo non è pagano, non esiste un certificato di autenticità, non esiste una registrazione, non esiste un diritto d'autore. Di conseguenza, uno può dire, vabbè, questo è il mio paganesimo, però non deve contrastare con gli altri. Noi abbiamo avuto, ad esempio, delle polemiche con alcuni gruppi che più o meno hanno queste tematiche come le tue, dicevano, fa, il paganesimo è questo. Non è vero, col cavolo che il paganesimo è questo, il paganesimo è un'infinità di cose. E nessuno può stabilire, arrogarsi il principio di dire, io determino cos'è il paganesimo, il politeismo, la stregoneria. Tu hai una tua via al paganesimo, alla stregoneria, e di conseguenza è una via all'interno del paganesimo. E poi non si fa un discorso di rivisitazione archeologica, perché è giusto anche farlo, c'è chi lo fa. Io tanto per te conosco dei gruppi americani che hanno rifatto il Senato romano, hanno tutta quanta la ritualità romana, quando mi scrivono ave e così via, tutto quanto, questo la possono benissimo farlo, perché la loro sensibilità li porta a questo, perché la loro tendenza è questo, cioè loro vanno ad appagare un qualcosa che è loro, di conseguenza si sentono realizzati o realizzano qualcosa.
E li riconosciamo comunque come pagani, li riconosciamo comunque anche dei pagani che per esempio hanno, loro pensano anche alla reincarnazione, no Francesco?
Sì, cioè, esatto.
Noi non siamo d'accordo con loro, io nego assolutamente l'effetto, infatti l'ho già detto molte volte, però con questo non significa che nego il loro essere pagani, cioè fa parte del loro divenuto e del loro modo di essere. Per quanto riguarda poi il nostro paganesimo, io ho sempre affermato che dal periodo Sillano in poi a Roma, l'avvento dell'imperatore, dalle guerre civili con l'avvento dell'imperatore, ha distrutto quello che era il paganesimo, è diventato sempre più comando sociale, fino all'avvento dell'uomo Dio. Cioè le degenerazioni del paganesimo ci sono sempre state. Gli assiri, per esempio, erano pagani, ma erano dei macellai incredibili,
sì, ma
sono stati distrutti da altri pagani, però il loro essere macellai non era dovuto al paganesimo, era dovuto all'essere macellai.
Sì, era una manifestazione della loro modo di essere, della loro natura.
Che non aveva niente a che vedere con la religiosità, oltretutto furono sconfitti da altri pagani, ma quello che vogliamo dire noi non è che noi non riconosciamo nel paganesimo le degenerazioni, il cristianesimo stesso è una degenerazione del paganesimo. Il primo dio ebraico fu un dio di accordo alle varie tribù che dichiararono un dio unico per mettersi d'accordo, per cui anche il cristianesimo è una degenerazione del paganesimo, una degenerazione che ha avuto il sopravvento. Però noi riconosciamo tutte queste cose, dopodiché noi ci ricollochiamo dal punto di vista filosofico e dal punto di vista religioso, però soprattutto dal punto di vista religioso, perché ciò che mi ha portato a me ad essere pagano, a dirmi pagano, è il fatto di essere religioso, non di essere uno studioso. Io non sono uno studioso di filosofia, io studio filosofia per riuscire a capire le cose, a capire quello che mi succede, però io non sono un studioso di filosofia che ha costruito un sistema filosofico. Io sono uno che ha un impatto col circostante e dall'impatto col circostante ha dedotto un sistema filosofico, per cui io fondamentalmente sono ignorante da questo punto di vista, in quanto ciò che studio è per capire.
Sì, mi ricordo sempre il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è 049 700 700. Io proseguo appunto su questa tematica del discorso del politeismo e del paganesimo. Il paganesimo non è una cosa che si è manifestata come il monoteismo nel passato, cioè il dio dei cristiani, il dio dei monoteista, il profeta Maometto, i patriarchi di Israele, sono avvenuti in un certo tempo, si sono manifestati con un certo periodo di durata di tempo, e tutto quanto deve avvenire in conseguenza di quello che loro hanno fatto. Per noi pagani questo non esiste, cioè esiste una continuità assoluta e la manifestazione può essere sempre continua e costante e quotidiana.
Sì, grazie.
Ciao.
Pronto?
Sì, parla pure.
Pronto, prontissimo. Sì, sì. Sono ancora io, Giovanni Coletto. Chiedo per cortesia, prima che intervenisse quest'ultimo radioascoltatore, se per favore portate a termine quanto stavate dicendo su ciò che avevo detto.
Ah, sì.
E poi chiedo per cortesia se mi date una spiegazione che cos'è il sogno. Perché delle volte sogno e delle volte non sogno.
Sì, va bene.
Ecco, chiedo una spiegazione per cortesia. Da che cosa può derivare, insomma, questa cosa? Ecco.
Noi possiamo dare la spiegazione normale.
Ecco, come la volete voi.
D'accordo.
Saluto tutti i radioascoltatori. Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera.
Arrivederci.
Allora, in effetti ha anche ragione lui di arrabbiarsi, però noi siamo costretti spesso a interrompere le risposte che vogliamo dare per continuare i discorsi, cioè questa è una radio che è aperta alle telefonate e le telefonate hanno la precedenza, e dunque anche se magari qualche volta le telefonate ci bloccano altre telefonate. E il sogno, che cos'è il sogno? Il sogno è il momento in cui l'uomo scarica le sue tensioni, sono dei momenti di rilassamento della vita. Il sogno può essere trasformato soltanto attraverso la volontà, cioè cercando di sognare, imponendo a se stessi di quando si sogna farci sapere che si sta sognando. Cioè praticamente prima di dormire si dice io voglio essere sicuro che sto sognando, dunque nel momento stesso in cui io sogno devo, non so, per esempio alzare le mani e guardarmi le mani, così io so che sto sognando. Allora a quel momento il sogno si rivitalizza, ma il sogno non è altro che l'elemento in cui l'individuo scarica le sue tensioni psicologiche, sono un modo per rivivere le tensioni nel quotidiano, sono un modo per rigenerare la persona, per fargli affrontare il giorno dopo. Le tecniche del sognare e le varie tecniche anche della meditazione sono solo delle tecniche, cioè sono degli strumenti per compattarci, per vivere meglio, per concentrare la nostra attenzione, però sono solo delle tecniche e il sogno ha questa funzione. Normalmente sogniamo poco, cioè le persone sognano poco, quando si spegne il corpo luminoso addirittura non sognano più per niente. Sognano poco perché si stanno spegnendo, cioè il sogno è un momento di vita. Cioè esprime la vitalità della persona. Quando la persona si spegne anche il suo sognare, il suo sogno. Comunque il sogno è il momento di scarico delle tensioni, è una rivisitazione delle tensioni quotidiane. Dopodiché, da questo, noi possiamo costruire il sognare, cioè vivere il sogno.
Sì, casomai io mi sono preso nota, proseguiremo sul discorso del sogno, tanto diamo spazio a altre telefonate.
Ciao Anna, dimmi tutto.
Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Sì. Anna, vai tranquilla, dai.
Secondo me invece il sogno, beh, a parte il fatto che hanno detto che noi sogniamo ogni notte, solo che non ce lo ricordiamo.
Certo.
Almeno scientificamente dovrebbe essere così. Secondo me invece il sogno, cioè il sogno.
Sì? Pronto?
Il dormire. È una cosa che mi è venuta in mente proprio allacciata al sogno. Non è che il nostro addormentarci di sera, è una cosa che chiedo a voi naturalmente, non sia che una morte momentanea, giornaliera?
No, assolutamente.
No.
Assolutamente. Assolutamente no.
Sai, c'era su un'epigrafe di tombale romana, diceva fa, sono morto molte volte, ma mai come in questa maniera.
Cioè, è talmente una cosa inspiegabile, perché noi quando ci addormentiamo profondamente,
sì.
non sappiamo più niente, cioè potrebbero ucciderci, portarci via, rapirci.
Beh, il nostro cervello però rimane ancora vivo, le funzioni vitali rimangono.
La vigilanza rimane, c'è solo l'abitudine a perdere la vigilanza. Ma tu prova a avvicinarti un gatto mentre sta dormendo, a vedere se non è ancora vigile. Beh, mentre dorme.
Il gatto sì, ma prendiamo per esempio me.
Beh, io mi ricordo quando ero militare, che avevo dei compiti particolari, io dormivo e ero sveglio, cioè ero vigile dormendo.
Beh, io non so come fai tu, a me non mi riesce, cioè quando mi addormento, guarda, ci sono notti in cui soffro di insonnia, ma quando sono fortunata che mi addormento sul serio. Addirittura mi succede a volte che vorrei svegliarmi,
sì.
perché magari sto facendo un sogno orribile come quello che ho fatto domenica. Sai, sogno dove vedi i tuoi parenti. Io ho visto i miei fratelli morti in un incidente stradale,
una nonna mi ha detto che non mi devo preoccupare perché il morto, cioè se sogni che qualcuno muore gli allunghi la vita, spero che sia vero che non mi abbia preso.
È una tensione di affetto che c'è verso la persona, la paura di perderla.
Ah,
è una tensione d'affetto, sì.
Ecco. E niente, io mi volevo svegliare, volevo aprire, no, non posso dire che mi volevo svegliare, io volevo aprire gli occhi per interrompere quel dolore che stavo provando in quel momento e non ci, le palpebre erano talmente pesanti e non mi riusciva.
Niente.
Per questo ti dico che ho pensato alla morte, alla mia morte.
Sì, ma mi sembra che tu pensi un po' troppo spesso alla morte.
Sì, beh.
Cioè, invece di vivere la morte come piacere, no?
No,
cioè, la morte è un piacere, non c'è, in fondo. Da quando nasciamo, l'unico motivo per cui nasciamo è quello di morire. Cioè, sicuramente moriremo, in ogni caso,
pensa,
anche se prolunghiamo la vita, no?
Pensa ad esempio una cosa, in alcuni castelli nel Medioevo c'è scritto la morte ci deve trovare vivi.
Non ho capito.
La morte ci deve trovare vivi. Cioè, noi dobbiamo vivere.
In alcuni castelli del Medioevo?
C'era un insegnante che diceva la morte ci deve trovare vivi.
Ah, beh. Bella questa, lo so, non mi ricordo più dove l'ho sentita, però non è che io penso, cioè,
pensi in termini angosciosi.
Sì, beh, io sono angosciata, cioè, io sono di mio, proprio di natura angosciata, e sto, cioè, io vivo nell'angoscia della morte, dunque la mia è una vita non vita.
Sì, infatti, è un non senso.
Però vedi, ad esempio, tu stai facendo un'opera magica, ad esempio, stai facendo un'opera magica. Nel senso che quando uno ha l'angoscia così forte di magia, dice, per attenuarla la devi condividere con gli altri. Di conseguenza la mia angoscia che è così forte, il fatto di condividerla, di trasmetterla agli altri, riesco a distribuirla.
Tu devi pensare, adesso vi scarico addosso questa mia angoscia giornaliera, a volte quando mi sembra che la morte ormai si stia
avvicinando,
che mi stia proprio prendendo, ci sono delle volte a cui la combatto e a volte dico ok, vieni, prendimi e portami via, basta che non mi fai più vivere questa angoscia. E allora mi passa tutto.
Sì, esatto. Cioè praticamente la prendi per il collo.
Sì.
Cioè praticamente è come se in quel momento la prendessi per il collo.
Sai quando dovresti ascoltare? Ti ricordi le canzoni di Andrea, l'album di Andrea che diceva non all'amore, non al cielo, né al denaro?
Sì.
Puoi ascoltarlo, ti può dare delle belle indicazioni sul fatto di come deve essere modificata la vita.
Sì, no, ma in effetti alcuni apprendisti stregoni, no? Fanno una capitalizzazione della loro vita, cioè fanno un riassunto della loro vita, no? Dico, cosa ho io? Cosa ho fatto io? No? Come sono diventato io? E fanno questo elenco, magari o se lo scrivono o se lo ripetono a memoria. Poi alla fine si dice, io non ho mai fatto sta roba, però si dice che alla fine di aver elencato tutto, ci si accorge che in fondo aver paura di qualcosa è una stupidaggine, cioè una cosa che non ha senso.
Invece io quando penso, cioè quando anch'io faccio questo elenco, mi chiedo sempre cosa ho fatto io per essere così nel mio animo, nel mio intimo, perché questa angoscia che mi attanaglia di continuo, perché non vivo.
Esatto, comincia a fare la ricerca, usa il sognare, comincia a dirti, io stanotte voglio trovarmi le mani nel sogno, voglio sapere che sto sognando. Sai cosa fa mia figlia?
Cosa?
Quando lei ha un sogno che non gli piace, gli dice, questo sogno a me non mi piace, io cambio sogno.
Ma bisogna essere forti, Cristo, per fare questo, io non sono.
Lei dice, tu fai parte del mio sogno, non rompe le mie scatole, sennò io ti cancello.
Claudio, non è un'utopia quella che stai dicendo?
No, mia figlia qua dietro di me, mia figlia lo fa.
Lei.
E glielo ho insegnato fino a quando ho cominciato ad avere le mestruazioni.
Quanti anni ha tua figlia?
E 15 anni, appena fatti.
Non ho capito, auguri.
Grazie.
Vabbè, vi ascolto.
Ciao Anna, ciao.
Sì, sì.
Pronto?
Sì, pronto,
sì.
Ciao.
Sono Marisa, ho sentito che avete parlato un discorsetto molto allegro, però volevo dirvi una cosa ne pensate anche voi? Dunque, la morte, dicono, tutti dobbiamo morire, ma tutti ci comportiamo come fossimo immortali, è vero?
È vero.
Poi ci sono delle eccezioni, che è un po' di psicosi, adesso non lo so perché la signora appena trovata era in ascolto, comunque sì, non è normale pensare alla morte, però in Oriente, in India, fanno una meditazione quotidiana sulla morte, proprio insegnano il culto che hanno nella loro cultura, perché loro se muoiono poi migliorano, forse per quello hanno una bella, un bel rapporto con la morte. L'avete sentito voi?
Sì, sì, vabbè, basta pensare che gli antichi greci, l'altro nome ad esempio dell'Ade, cioè diciamo dell'altro mondo, era Plutone, cioè il dio della ricchezza.
Sì, no, 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 io non parlo di greci, parlo di
sì, sì,
migliaia di anni fa, parlo attualmente, sì, sì, in India, i miei figli sono stati, hanno detto loro hanno un bellissimo rapporto con la morte, non hanno paura, anche che la può bruciare un cadavere, le cene. Mi hanno portato a casa due urne per le cene, insomma, in un momento ho detto, oh ragazzi che bello, anche io, insomma, pian piano, fatte sparire, belle, sai, tutte lavorate, cioè certo. Io sono proprio, di quelle sarei, insomma, non sono così superiore a dire la morte, così come ridere, come, però, piaccia o non piaccia, bisogna che moriamo.
Ma infatti?
Se non ci fosse la morte, noi non ci saremmo, dunque è una cosa positiva, è progresso.
Esatto.
Voi cosa ne pensate?
Sì. No, siamo perfettamente d'accordo con te, Marisa.
Ah, per carità. Ah, per carità. Bisogna che ci adattiamo. E infatti, se non ci fosse mai stata la morte, dove... Ma non saremmo neanche mai nati, ragazzi, ma non
infatti,
noi.
Noi siamo nati solo per morire. Dopo facciamo un miliardo di altre cose. Ma il scopo della nascita è quello di morire.
Come?
Lo scopo della nascita è quello di morire. Dopo facciamo un miliardo di altre cose.
No, un momento, quando che nasce un bambino tu gli dici questo muore, tu pensi questo diventa grande, diventa bello, questo fa questo, quello.
Però inevitabilmente, però tu non puoi
capire... Il significato dovrebbe essere reale, quello, ma è che non ci pensiamo, ed è giusto che non ci pensiamo, oh santo cielo, però succede come quella signora, io proprio non la invidio, poverina, pur essendo anch'io d'accordo abbastanza, sì, la morte, insomma, ragionandoci, c'è poco da fare, se non ci fosse la morte noi non ci saremmo, e qua non ci piove, però non ci piace, non c'è niente da fare, ragazzi.
A me piace.
Morire, pensare alla morte.
Beh, è il successo della mia vita. Io se tutto va bene riuscirò a partorire il corpo luminoso quando muoio, se
ma
tutto va bene.
Ma per scaramanzia perché...
Naturalmente spero che sia il più tardi possibile.
E io sono con te allora, sono con te. Anche perché spero di non avere, sai cosa che mi dispiacerebbe, una morte di quelle consapevoli, coscienti,
sì.
Che sai...
Il modo con cui si muore.
Dormire nel sonno, non pensare, perché dopo un po' soffro di claustrofobia, pensare che sono dentro. E allora dico, mi faccio bruciare, mi faccio cremare, o faccio mettere anch'io nella tomba, poi là,
se hai dei problemi per farti cremare, basta che fai la donazione di organi.
Sì. Io guarda sarei contenta, però mi hanno detto per i superstiti non è bello, i figli, i nipotini, dove vanno? Ma ho detto io vi lascio,
vivere loro?
Sai cosa che ho detto io? Vi lascio, sono proprio matta, vi lascio le ceneri che voi le portiate con voi, ma dopo non durano perché se le mettete in frigorifero, ma se traslochiamo, le portate nella casa nuova. Si sono guardati, non erano mica molto soddisfatti.
Ma loro che si tengono il ricordo?
Cimitero, hai capito? Non le vogliono in casa. Invece mi piacerebbe che come metterle sul comosta con loro, poter metterle nell'orto del giardino.
Non gli basta il ricordo?
Non avrei tanta paura così. Invece ho proprio paura, io sai, sono proprio normalissimo in quello, però non ci penso. E penso che sia progresso veramente, quando che si pensa profondamente, piace o non piace ragazzi, i figli dicono mamma che cose sciocche, allora cambio il discorso, perché è sempre il discorso di superstiti poveretti, quello è il fatto.
Sì, superstiti poverini.
Loro dici che...
Imparino a vivere la vita invece.
Se la lasciano passare tutti.
Sì, sì.
Va bene, il problema grosso è per noi. Comunque ragazzi vi ascolto.
Ciao.
No, sul discorso esempio della morte si può fare anche una considerazione dal punto di vista simbolico. Il fatto che qualcuno esempio sogni della morte e della necessità di portare a galla qualcosa che è nascosto,
pronto?
Che è sepolto, che non c'è,
pronto?
Che avrebbe bisogno di essere manifestato.
Pronto? Sono Flavio, sono ancora
sì.
Io.
Ciao.
Scusa se l'ho interrotto un attimo, concludi pure se vuoi il discorso.
Sì, no, infatti io appunto volevo terminare sul corso della morte.
Sì,
dal punto di vista simbolico, il fatto della morte, il di sognare la morte, è un indice della necessità di qualcosa che noi abbiamo trascurato, che è lì fermo, che pesa e che deve essere portato alla galla. Difatti, per quanto riguarda ad esempio il discorso sempre della morte, gli antichi avevano Plutone, che era anche il dio della ricchezza, cioè vuol dire che c'è qualcosa di nascosto, che ha bisogno di essere portato fuori, di essere conosciuto e ne può diventare una ricchezza. Il fatto appunto di questo pensiero così ossessivo, così forte, indica di un qualcosa che ci sono varie poi motivazioni dal punto di vista psicologico. Difatti anche esiste una psicologia di tipo proprio politeista che dà delle indicazioni su come utilizzare questi sogni di morte o di come indirizzarli. Io tanto per dire posso dare delle indicazioni che dicono, esiste un autore che è Bowling. Ha fatto due libri fondamentali, che sono Gli dèi dentro l'uomo e Gli dèi dentro la donna. Nel libro Gli dèi dentro l'uomo lei va a indicare tutto quanto quello che significa, quello che rappresenta la morte, della necessità, ad esempio, di scoprire perché questo sogno si ripercuote, perché dicono, se io riesco a interpretare, lo riesco a scendere nell'Ade, cioè nella morte, troverò Plutone, e Plutone com'è porta alla ricchezza. Ad esempio, basta pensare tutti quanti la meteorologia che c'era, ad esempio, di Persefone, di Core, della necessità di scendere per recuperare la figlia, di riportarla alla luce. Questo è un percorso iniziatico che tutti devono compiere. Logicamente, e non tutti lo fanno, perché non tutti hanno questa sintonia, hanno questa necessità. Logicamente per le persone che sentono questa necessità lo devono fare, perché è la loro via. Il fatto di averne paura è una limitazione, ma questa paura va vinta, cioè, più che le volte non è una paura esterna, è una paura che si manifesta, che ha bisogno di essere combattuta. Addirittura Punk, era il dio del panico, prendeva paura della sua stessa paura, cioè lui stesso si spaventava, proprio perché era così forte, e addirittura lui fuggiva. Difatti esistono delle tecniche, cioè nel senso che ci sono vari comportamenti, cioè nel senso che noi possiamo lottare, noi possiamo combattere, noi possiamo fuggire, però non abbiamo alternative, cioè noi queste cose le dobbiamo fare, e soltanto con la lotta o diciamo o col percorso possiamo superarle. Comunque scusa se t'ho bloccato così a lungo, comunque parla pure.
Sì, no, volevo dire che quando si parla della morte, spesso si dice si ha paura della morte, eccetera, ma non è tanto la paura della morte in sé in quanto tale, ma è proprio in maniera più specifica, è il passaggio. Cioè il passaggio dalla vita alla morte che spaventa l'uomo, non tanto la morte in quanto tale, perché come diceva Epicuro, ti ricordi quando Epicuro diceva perché avere paura della morte? In fondo quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte noi non ci siamo, ma non è quello il punto, il problema è il passaggio, è quel momento in cui l'uomo si trova di fronte all'abisso e quando gli si spalancano le porte dell'abisso che l'uomo teme di aver paura, e quando si trova di fronte a un mare senza sponde che confini non ha, è quello il problema, è il passaggio, quel momento che può durare un secondo, può durare un'eternità, noi non lo sappiamo quanto durerà quel momento, ma non è la paura della morte in quanto tale, è quello che lo spaventa, è quello che spaventa l'uomo e che ha costretto l'uomo a ricercare numerosissime risposte. In fondo
questa è la paura della morte,
è una riflessione che nasce da sempre, no? Da quando c'è l'uomo, non possiamo neanche sapere quando. Comunque volevo dirvi invece una cosa a proposito della della religione, della religiosità, anzi, e dell'idolatria, no? Volevo leggervi un brevissimo aforisma di Franz Kafka. Perché di Kafka? Perché è uno scrittore che ha indagato in modo ammirabile e in modo praticamente vivisezionandolo in una maniera incredibile alcuni sentimenti tipici eterni dell'umanità, come per esempio il peso delle responsabilità, il senso di responsabilità oppure il senso di colpa, no? Quando si parla di senso di colpa che poi è un sentimento che poi è stato alla base della sua opera più grande, cioè del processo, no?
Sì, processo di Kafka.
In fondo Kafka dice la più grande colpa dell'uomo è quella di essere innocente.
Comunque, cioè, Flavio, leggi pure questo brano, poi ti rispondiamo in diretta. Sì. Leggi pure.
Dice: la prima forma di idolatria fu certo il terrore delle cose, e a ciò connesso il terrore della necessità delle cose, e a ciò connesso il terrore della responsabilità per le cose. Tale responsabilità apparve così enorme, che non si osò nemmeno addossarla ad un unico ente extraumano, perché la mediazione di un ente solo non avrebbe alleggerito abbastanza la responsabilità umana. I rapporti con un ente solo sarebbero stati ancora troppo lordi e sudici di responsabilità, perciò venne attribuita ad ogni cosa la responsabilità di se stessa. Più ancora, venne attribuita alle cose una relativa responsabilità per lo stesso uomo. Ecco, Franz Kafka dice queste, cioè bisogna anche considerare la prospettiva nella quale si situa, insomma, Franz Kafka, no?
quindi voglio dire, e quando Kafka si domanda a proposito delle sue riflessioni sulla religione cristiana e sul concetto di peccato originale, Kafka esclama, ma come può, si domanda lui stesso, come può peccare un uomo? Cioè, come può peccare un essere umano, un individuo?
Le angosce di Kierkegaard sono peggiori ancora.
Sì, come gli si può essere addossata una responsabilità così schiacciante all'individuo? E quell'individuo è quello l'uomo che si ritrova dopo nelle stanze del casermone, del processo, dove viene schiacciato da un peso, pur essendo innocente. Perché la più grande colpa di questo individuo era quella di essere stato innocente. E quindi gli hanno dovuto costruire questo grande senso di colpa e gli hanno dovuto dire che lui ha peccato e quindi è un peccatore. E capisci qual è il punto di vista nel quale si situa Franz Kafka, che è interessante, comunque insomma
Sì. Uno
legge quello che vuole. Comunque un'ultima cosa.
Proprio ultima, però,
sì, visto che ogni tanto vi sento che leggete dei documenti storici, avete letto un capitolare di Carlo Magno tempo fa, no? Perché non leggete anche, non so se potete procurarvela, un'omelia di Rabano Mauro, che è un vescovo del IX secolo, che ammonisce i propri fedeli che hanno dato aiuto alla Luna durante un'eclissi. È molto divertente, anche è breve, ma è veramente divertente e ti dà anche uno scorcio di storia di alto medioevo. Veramente.
Vedremo di procurarla. Sì. Vai, grazie.
Si ciao. Trova anche nei libri normali, vabbè.
Grazie, ciao.
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi, sono Anna Maria da Venezia.
Ciao Anna Maria.
Ciao. Allora, mi ero che vi ascoltavano attentamente, però anche il sogno, quando lo fai, per esempio, ho un sogno che mi ricorderò finché vivo. Perché io, è difficile che mi sogna, eh? Perché sì, è difficile.
Ti ricordi, sì.
Io per solito faccio sogni di quelli là, ma però uno... Guarda, non, guarda, voi altri, se io dico neanche non crederei. Guarda che è successo proprio vero, sai? A me perché io ho sognato. Per esempio, mi trovavo in ospedale, no, civile di Venezia. Mia madre, ed era sulla riva, dove che c'è San Giovanni e Paolo, sai, vicino alla riva. Con la mano mi chiamava. E c'erano quattro uomini vestiti di nero. E mi buttava sempre più in grio perché non dovessi avvicinarmi di lei. E nella disperazione che c'ero della notte, me lo dismisseva di soprassalto con paura, col terrore, no?
Sì.
Guarda, dopo un giorno si arriva la disgrazia di mio cugnale, Maria di mia sorella, che si sta negando, ed era motoscafista, no? Andato con la testa dell'acqua, si è negato e tendo per i poveri. Però mi, che credo ste robe qua, perché non mi sogno mai. Però con il sogno, madonna, mi fa una di che paure che di volte dice mai sogni, di volte dice esposizione, magari perché ti mangi tanto a sera, o perché ti ha magari qualcosa di nervoso, perché dice una cosa di psicologico che magari non, ti ha il nervosio dentro di te. Ma guardi, questa cosa qua non è un anno che è successo, è 12 anni e ancora so qua che penso.
Anna Maria,
perché, dimmi.
Anna Maria, mi senti?
Dimmi.
Posso farti notare una cosa?
Certo,
sia
giusta nel tuo argomento.
Sia gli elementi del sogno, no?
Sì.
Sia il fatto che è successo, erano tutti legati alla tua famiglia. Cioè, sia la persona che è morta, no?
Certo.
Sia gli elementi che tu hai sognato, cioè tua madre, la riva di Venezia, eccetera. Erano tutti elementi legati alla tua famiglia, giusto? Sì. È giusto o no?
Sì, ecco. È vero.
È importante questo, no? Perché il sogno che hai avuto tu è un classico sogno da veggente. Cioè, quando è che abbiamo i sogni da veggente?
Sì.
Quando conosciamo tutti gli elementi che partecipano a un evento importantissimo per noi altri.
No, ti
era solo in quello fu un sogno, è un classico sogno da veggente. Infatti perché i veggenti venda quel che lo rivede?
Sì.
Perché non può vedere niente? Perché per vedere qualcosa del futuro che accadrà, innanzitutto...
Guarda, me la sento io prima che arriva.
Esatto, bisogna essere coinvolti, capisco? Mm. E dopo bisogna che sia coinvolto delle cose che noi conosciamo.
È vero questo. Ascoltimi, dimmi. Però un'altra cosa volevo domandare voi due ragazzi, e perché è una mentalità mia, però dicono, sa tutti, e dice che quando ti sogna il padre sono cose belle, e che ti sogna la madre e dice che ti chiama disgrazie.
No, no, ma non sta, non sta a dare retta a queste robe. Questo
non volevo essere sicura del fatto mio, no.
No, no, questo
non è
già...
vero?
No, no, non è vero.
Guarda, detto,
è come quello del gatto nero che attraversa la strada, stessa cosa.
Di volte pare che avrei desiderio di vedermi, di sentire mia mamma in certi momenti, perché essendo sola ti ha capito. E avoria proprio che venisse proprio il sogno di parlarmi, di comunicarmi, quindi operai poveri.
Vinto.
E lei si dice che c'è una disgrazia.
No. No. Non c'è una disgrazia, quello che comunque tu sogni di tua madre sono cose che tu conosci e che pensi che lei avrebbe potuto dire. Il problema in questi casi, in questo tipo di sogni, che se tu ti concentri molto su questo tipo di sogno, potrebbe benissimo arrivare qualche lemure, qualche spiritello e giocare sulla tua credulità. Cioè, gli spiriti neri cosa fanno? Mettono in ginocchio le persone, no?
Ma come che, sai ragazzi, io da bambina mi hanno fatto prendere tanta paura, tanta. Adesso, c'è un periodo, anche mia Maria se mi faceva troppa paura, adesso non basta. Perché ho detto, bisogna che mi vinca la paura.
Certo.
Perché in casa mia sola non stavo, perché avevo paura. E mi ho fatto tutta la buona volontà, questo bisogna che la paura la faccia andare via. E sono riuscita, sai.
Io so cosa vuol dire combattere la paura. So quanta fatica
sono
ci si
mette. Sono riuscita perché mica avevo il terrore, basta che sentivo muovere magari al soffitto, magari una finestra, saltavo come ti sa una, certo, una che salta per aria, come una che ha per esempio il nervoso.
Certo.
Mi ero uguale. Invece ho detto no. Mi bisogna che mi metta in attenzione e ha paura, bisogna che mi faccia cavare via. Devo vivere e non avere paura di nessuno. E sono riuscita con tutta la mia forza di buona volontà.
Brava.
Brava? Sì.
Brava. E comunque questo costruisce forza,
che volta che vuole confiantire quello che si dice, perché se ti vuol far tante robe,
guarda che
bisogna avere un pizzico di buona volontà.
Prima il passaggio per diventare apprendista streghe o apprendisti stregoni è vincere la paura nella vita.
Te, no, mi pare che avevo il terrore, cioè, di morte, perché ti posso dire, ho paura che di morte, perché ho detto, guarda, ti riti, ma mica io dico, vado a sera, questo mamma mia, adesso dormo, che mi dismisce domani mattina.
Che ti importa?
Il terrore più brutto, mica varia, se me maiassi, che varia da tribù e arti, e da partire più che altro e dopo morire mica Maria il terror, mamma mia, madonna, guarda, sarebbe una disperazione. E bisogna che non pensi neanche a quello, perché se mi stavo qua con l'idea di pensare che ho da morire, no, mi copro prima il tempo,
ma non te l'hai
capito nel senso come che voglio
l'ho
dire.
Capito, sì. Abbiamo capito
come
perfettamente
che questo, se non via altro andare via anche a quell'altro, no?
Ah, sì.
Perché bisogna fare tutta l'attenzione, non pensare mai male. È vero o no?
Certo, pensare male è sempre brutto.
Ecco, ragazzi, ciao.
Ciao.
E grazie di tutto.
Grazie a te.
E complimenti della vostra trasmissione.
Grazie.
Io adesso ti sei la vostra.
Va bene.
Ciao.
Se ricordiamo sempre che per intervenire c'è 049 700 700. E sì, beh, comunque ricordo sempre il numero telefonico 049 700 700.
Ciao, Anna. Sono arrabbiata con voi.
Perché?
Ma come si fa a dire che ci vuole un po' di buona volontà per buttar via la paura? Chi vuoi che stia bene con la paura?
Nessuno.
E perché ci vuole buona volontà?
Perché
io non la voglio mica, sai, la paura.
Ma è un combattimento, cioè la paura non è un oggetto, è dentro di te.
È un sentimento.
Sì, è come tu percepisci il mondo, no? Come ti atterrisci davanti al mondo. E allora, siccome il mondo ti atterrisce con delle sciocchezze tutto sommato, occorre un compattarsi per dire queste sono sciocchezze.
Perché allora io non ci riesco? Io sono una paura nelle paure. Non ho paura della morte che si venga a prendere me perché lo so che devo morire. Ma guarda, mi penso che quel giorno sarà un giorno perché sarò più niente. Io ho paura della morte di chi mi sta vicino e di dover sopportare il dolore. Cioè, come spiegare questo sentimento?
Ma guarda che è comune, sa, tutti che ha paura del dolore fisico hanno paura di perdere i propri cari.
Dare
è molto comune.
Mi è stato detto, molto semplicemente, dai cervelloni, che io ho paura di vivere.
Non è così. Cioè, per me hanno sbagliato. Io ti potrei citare casi di psicologia in cui dice che aver paura della morte significa dare un'importanza forse eccessiva al corpo fisico. Cioè essere così attaccati al corpo fisico, al bisogno del toccare, di avere un corpo fisico, che sia paura della morte che te lo possa portare via.
Io e Francesca abbiamo due opinioni diverse.
Sì. Comunque, ragazzi miei, la paura
si combatte.
Si
combatte con le tecniche dell'agguato. Cioè, si cerca di stare attenti, cos'è che ci fa paura, in che condizione ci fa paura e come ci tocca dentro di noi. Quando si è messo a posto questo, la si agguanta e la si stoppa.
In magia, ad esempio, la paura viene utilizzata per diventare dei lupi mannari, pensa.
Per
diventare lupi mannari. Parlavamo appunto con la Manuela, l'altra trasmissione, dopo la trasmissione, che sono delle tecniche magiche che dicono che tramite la paura, condizionandola, avendo una forte paura e utilizzandola, si può diventare lupi mannari, che sono quelli che non hanno paura per eccellenza, perché un lupo mannaro, sai, se tu hai la cognizione anche dal punto di vista dei film di cos'è, non ha paura di niente, eppure viene utilizzato tramite rituali di magia anche contemporanea per diventare lupi mannari.
Vorresti dirmi che il lupo mannaro è una cosa esistente?
No, può diventare, l'immagine, non è che esista, può diventare, è una tecnica magica,
l'immagine.
Cioè, è un'immagine.
La festa, cioè, sarebbe stata la festa di Lupercaglia che ci hanno rubato, ed era una corsa che facevano vestendosi da lupi attorno a Roma, ed era lo spirito del lupo che entrava dentro l'uomo. È una festa che Gelasio Primo il Corrotto distrusse per pura semplice vigliaccheria, e fu sostituita dalla Candelora.
La Candelora che cos'è?
È una festa delle candele, una processione con le candele. Non mi chiede cosa sia le feste cristiane, che ho poca cognizione di causa.
Sì, tipo i Lupercali erano proprio le feste dei lupi, c'è proprio gente che si
vede da lupi. Questi giorni facevano parte delle feste di purificazione.
15 febbraio sono i Lupercali.
Ho capito.
Saranno quelle feste anche di purificazione.
Se hai lo spirito del lupo dentro di te non hai più paura.
No, lo spirito del lupo.
Se diventi un lupo la paura ti passa.
No. Non sarà mai per me, perché ormai mi rendo conto che sono devastata dalla paura.
Là bisogna fare un piccolo lavoretto, allora. Là bisogna effettivamente metterci buona volontà, metterci, cominciare tecniche di concentrazione, di meditazione.
Ho tentato di farmi fare questo, io ci ho provato. Mi fa incazzare quando mi devo mettere a concentrarmi, ad esempio.
Ma guarda che se tu fai tecniche di concentrazione, meditazione o di sognare, la prima cosa che incontri sono le tue fobie, le tue paure,
sì.
Cioè sono quelle che devi far fuori. Se tu non riesci a superare quell'ostacolo, tu non sviluppi né sognare né tecniche di concentrazione o meditazione.
Cioè, anzi, diventi ancora
peggio. Peggio ancora, vieni allontanata.
Ti stavo per dire, poi ti lascio perché so che sto annoiando, e che quando avevo iniziato a fare training autogeno,
sì,
sono stata assalita da un attacco di panico,
sì,
d'ansia, cioè una cosa pazzesca, è ovvio che dopo non ci provo più, perché è una paura nella paura.
E invece era proprio da continuare.
Vabbè, prima o dopo, il giorno in cui chiuderò gli occhi, ci...
Va bene, Anna. Ciao, Anna.
Ciao. Sì, basta pensare che ad esempio una divinità greca era Pan, che era il dio del panico.
Buongiorno, sono io, ma chiamo da Vicenza.
Sì?
Io non è che vi ascolto sempre, non perché non mi piace la trasmissione, ma perché non ho il modo di ascoltare. E forse ne avete già parlato di quello che vi voglio chiedere. E voi cosa ne pensate di quelle persone che da quando nascono a quando muoiono sembra che nella vita siano così perspicaci e capaci di far sempre la scelta giusta nella loro vita? E di altre che da quando nascono a quando muoiono fanno sempre scelte sbagliate della loro vita, magari anche se pur non essendo cretine dal tutto, no? Però pare impossibile che sbagli tutto nella tua vita. E dico,
o sono gli altri che gli dicono che sbaglia?
Come?
O sono gli altri?
No, per esempio io nella mia vita mi rendo conto che da quando sono nato ho solo sbagliato nella vita, qualsiasi scelta abbia fatto, ho sempre sbagliato.
Ma no, non è detto,
no,
cioè...
Non sono convinto di questo,
È difficile che sia così.
Beh, se ve lo dico vuol dire io sono una capace analista della mia persona, della mia vita, della mia famiglia, per cui vi dico che non ne ho infilata una di giusta. Ecco, non è che voglio il conforto che voi mi venite a dire che il destino è segnato, eccetera, eccetera.
No, non è segnato.
Io vorrei fosse così, perché così mi toglierei un po' di responsabilità. Ma per esempio io ho una ragazza handicappata a causa dell'RH negativo, no?
Sì.
E conosco un sacco di gente che hanno l'RH negativo, che hanno i figli handicappati, ma ne conosco tante altre persone che avendo lo stesso problema mio hanno i figli perfettamente sani. Allora dico, ma a prescindere dal fatto che non sapevo il problema, ma e allora dico, come mai? Perché? Perché allora è andata bene e a me è andata male? Perché queste cose? Perché succedono queste cose? Ecco, e non pretendo una risposta da voi, ma così ditemi qualcosa. Vi saluto.
Qualcosa grazie. Sì, grazie. Ciao. No, diciamo una cosa invece molto seria a questa radioascoltatrice e a tutti quanti quelli che nella vita pensano di essere travolti. La vita è un combattimento che per alcune persone è durissimo e alcune persone vengono travolte. E queste persone non hanno la possibilità di ritirarsi perché hanno degli impegni, hanno dei doveri, potrebbero mandare tutto a quel paese e non lo fanno per far piacere a qualcuno o per aiutare qualcuno e spesso distruggono se stesse. E nel paganesimo della stregoneria è il diritto anche di mandare a quel paese chiunque o qualunque cosa, però non è possibile farlo. E queste persone noi non siamo in grado di dire più di qualcosa, possiamo solo fargli auguri e di riuscire a sognare esattamente la cosa che può migliorare il proprio modo di essere, che pratichino il sognare, che le aiuta. Vai Francesco.
Sì, ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700.
Ciao. Io volevo sapere invece se con la morte finisce tutto. È difficile quello un po' da dire.
Questo l'abbiamo già risposto, mi sembra.
Non ho seguito forse.
No, perché... per noi la vita non è altro che la costruzione del corpo luminoso e la morte del corpo fisico per noi significa partorire il corpo luminoso. Chi non fa questo, cioè chi ha pratiche di sottomissione, di pregare, eccetera, con la morte finisce tutto.
Sì, penso anch'io quello. No, io sono cattolico ma non sono praticante. non sei che credo tutto quello che mi racconta i preti, anzi tutt'altro. Finisce tutto praticamente.
Se uno è stato in ginocchio, sì.
Purtroppo, ho sempre pensato a questo, ma...
Ma comunque, se hai pensato questo, può darsi che in te ci sia una scintilla che sta premendo.
Ah, sì?
Non sei mica detto, sa.
Appunto.
A volte si scopre l'universo non facendo assolutamente niente.
E ora pazienza, sarà, ma ci speriamo di stanno troppo
ecco,
qua.
L'atteggiamento giusto è sarà. Viviamo giorno per giorno, è un buon atteggiamento. Sì.
Vi saluto, sa.
Ciao,
arrivederci.
Pronto?
Pronto? Oh,
sì. Ciao.
Ciao, è la prima volta così casualmente sì. Che vi ascolto. E dunque, mi senti?
Sì, ti sentiamo benissimo.
E dunque, parlavate di sogni prima.
Sì, anche.
Ecco, per esempio, mi sogno tantissimo.
Bello.
Bello?
Sì.
Tantissimo. Per esempio, no, dunque, da 4 mesi che è morto mia suocera. Mi esamino il mio sogno, anche stanotte, vedete, 4 volte.
Sì.
Dunque si è morta una mia amica 2 anni fa, ha messo in sogno anche io 3-4 volte. Per esempio mia mamma che va in letto, col pensiero che c'è 30 anni che si è morta, dico mamma vieni in sogno, no a me vieni in sogno. Volevo sentire qualcosa insomma. Sì, e però mi suocera a sogno, no? Si è morta, a sogno viva insomma, proprio stanotte ed è in ospedale.
Sì.
Si è brutto.
No, non è brutto, sono le tue tensioni che vanno verso in quella direzione. Se tua madre ormai l'hai dimenticata, si è passata 30 anni, capisci?
No, adesso parlavo di mia suocera, dico, mia mamma, avevo letto quel pensiero e non ho sogno.
Esatto.
Non avevo mai sognata, mai.
Niente, praticamente tu hai avuto un rapporto con questa donna, adesso io non so se sia un rapporto buono o cattivo, comunque è un'immagine che è dentro di te e tu quando sogni prendi le immagini che è dentro di te.
Sì, è di mia suocera.
Quella del tuo suocera, quella della tua amiga, quella del tuo amico. Quella...
È un condizionamento anche ambientale, dell'ambiente anche che condiziona.
Sì, e va a te casica perfettamente, perché a parte è una situazione molto dolorosa quella che vivo mi, insomma. Praticamente ho fatto un'analisi mi, siccome che mi avevo una mia cugnata, in Maseunga, da contare troppo una roba unga. praticamente mi abitava sotto e mi abito sola e praticamente mi passavo i cori e mi dicevo, proteggevo, fin l'ultima ho protetta. Ho protetta nonostante mi sono una persona sensibilissima, fragilissima, non so, forte, per esempio anche sul mai così, però ho visto da Yogi Santi, ho partecipato tantissimo che non so dove che vado a trovare la forza, sono stata veramente a Libia, perché non essendo coraggiosa per niente, insomma, però ho trovato forza, quasi morto stesso, soccorsa subito, diciamo ho trovato questa forza. Praticamente vivo un stato di tensione dall'1 al 1000 con mia detenzione, appunto sta a causa come vivo, insomma, di 33 anni, non è 1, 33. Dovrei andare via, però da oggi domani se vuoi se fa andare via. Per viva bene dovrei andare via da qua. Purtroppo questa cattolica bigotta, ecco, per dire bigotta, ecco, di 33 anni che non ti dico come che vivo. Praticamente mi ho fatto questa analisi che praticamente mi proteggevo mia suocera. E che io non so, mi venne in sogno, mi sa, mi penso che sia così. Perché resto, perché se 4 mesi a me veniva 4 volte in sogno.
Sì, ma non vuol dire niente. No. Tu che hai una serie di tensioni, sì, che sì, hai da ripulirti. Cioè, le tue angosce devono essere cacciate via.
Come?
Come? Beh,
conosci te stesso, dicevo l'antico.
Io, se fossi te, comincerei a praticare il sognare. Comincerei a dire, io voglio sapere che sto sognando e voglio trovarmi le mani in sogno. Se io sogno, devo alzare le mani e guardarmele. Se tu riesci a impossessarti del sogno, intanto ti spariscono parecchie angosce. E poi cominci ad affrontarle. Non è mica detto quando ti vengono fuori le tue paure, può darsi, anzi all'inizio verranno fuori sicuramente le tue paure, quello che ti fa paura.
Ma reggo anche superava, per esempio quella morte mi ero terrorizzata, mi adesso veramente non, pare sinceramente no che lo dica, perché mi dico forse sta inculcata anche dei preti a paura della morte.
Ah sì, certo, sì.
Perché mi mese sta impresso veramente al funerale della Misia che si è morta 12-13 anni fa. Non mi ricordo quando la predicarmi e gli ha detto, e mi è stata impressa questa frase. Che chi che non ha paura della morte è un bugiardo. Vare, mi ricordo, me ne sta impressa sta frase. Mi vare, avevo tantissima paura, vare, no, non voglio essere, io non sevo mai, perché anche mia suocera aveva 93 anni, però mi distacco, si sta tantissimo, insomma, diciamo, ecco, mi dico a morte non ha età, ecco, diciamo, ma voglio dire che, però, diciamo, non acciappo con terrore, non avevo, però, forse non so, ho superato, non so, insomma, non me. Però, come ti ripeto, mi non sei da scusare i mori, però mi sogno tantissimo, tantissimo, e mi proprio ricordo tutti, mi ricordo tutto. A mattina mi ricordo, rivivo il sogno che ho fatto.
Comunque, io se fossi in te cercherei di trovare le mani e di capire che quello è un sogno più che altro. Specialmente quando si presentano dei sogni angosciosi, dei sogni, quella la pratica del sognare aiuta moltissimo. Aiuta sicuramente.
Sì, sì, fare sogno, vara veramente, ma è una roba, vara, ma tantino passa la notte che non
poi
sogna.
Può darsi che tu ti trovi anche facilmente le mani nel sogno. Probabilmente ci riuscirai facilmente. Per cui puoi anche già lavorare tranquillamente.
No, vara, sì, appunto, è proprio l'habitat in cui vivo, che è una roba, vara, mi vivo, c'è 33 anni, un giorno, insomma, c'è 33 anni, proprio posso arrivare adesso, proprio a fine traguardo, proprio di non farvi a più, diciamo. Però, diciamo, anche quest'anno, nonostante tutto, forza, diciamo, dovrò da farga, insomma, chissà che se verrà qualcosa, insomma, qualche soluzione, perché è invivibile vivere con questo essere, insomma. E così, insomma, ecco, se vengo ascoltato per caso e lo posso portare anche a mia
grazie.
Grazie.
Testimonianza, ecco, complimenti e buona trasmissione.
Grazie. Grazie.
Ciao.
No, difatti quello che è importante, come moltissimi possono capire, che esempio il fatto stesso che il sogno sia collegato.
Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, io volevo dire questo, mi rifaccio ai discorsi di prima perché poi si è parlato di sogni. Volevo dire che per il contadino il paganesimo è una fede, cioè non è, cioè, diciamo, non è una. Mi sto sbagliando.
No, cioè, è il modo di vivere il paganesimo per il contadino. È la sua vita. Forse questo volevi dire. Pronto?
Cioè, pronto?
Sì, sì.
Volevo dire, mi scusate, che per il contadino il paganesimo non è una fede, ma una profonda e rispettabilissima identificazione con la terra.
Esatto.
Questo volevo dire.
Sì, no, infatti.
Avviene nel sogno del Parsifal la rivelazione: tu e la terra siete uno.
Sì,
sì.
Perché
esatto.
Tacciarli da fideisti che seguono un automatismo fine a se stesso? Io sì. Non credo che solo le elite abbiano il privilegio di essere considerati verbo.
Anzi,
sì, ma tutti hanno diritto.
I classici e tipici errori dei nostri politici.
Noi guardiamo con sospetto l'elite in realtà.
Allora, volevo chiedervi anche questo. Si parlava del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Volevo sapere da voi se dottor Jekyll può essere considerato uno stregone che si è perso per strada, perché condizionato, forse educato al monoteismo,
sì, beh, è facile
fare che... sempre più consapevolezza di sé.
Sì.
Spiegata?
Sì, io prima tipo, citavo il corso della magia 6, della paura per diventare lupi mannari. Per diventare lupi mannari uno può dire, va bene, lo faccio per scoprire il mio profondo, il mio lato oscuro. Qualcuno lo può usare come violenza. Logicamente chi lo usa come violenza o contro gli altri vuol dire che ne ha perso il potere.
Sì.
Sì, cioè si può dire che è uno che ha fallito o che ha limitato, cioè, o ha dirottato le sue energie verso una via sbagliata, o non è riuscito ad arrivare alla fine o a capire qual era la finalità della sua ricerca. Si potrebbe anche interpretare in questa maniera, non è escluso che la cosa sia così.
Sì, e il Fausto di Goethe è lo stesso?
Lì sai, c'è sempre il discorso dal punto di vista psicologico, il fatto stesso di dover dominare tutto alla fine rimane incatenato. Noi abbiamo l'esempio di Prometeo. Prometeo ruba il fuoco e alla fine, per questa sua azione così, diciamo, titanica, ne è incatenato, cioè ne segue le conseguenze. Dal punto di vista proprio della mitologia esiste questo proprio discorso. Io cito ad esempio Hillman, che ha scritto Il nuovo politeismo, dice: fa il massiccio tecnologismo della cultura contemporanea, lungi dallo svilupparsi senza senso o forma, sta svolgendosi in armonia con le storie di Prometeo, Efesto e Asclepio. Prometeo ruba il fuoco e finisce legato ad una roccia, artigliato dal potere a cui si è sostituito con la sua conoscenza. Cioè, il pericolo in tutte le cose è che queste cose diventano uniche. Quando diventano uniche, diventano prigioniere e vanno a determinare il fallimento della tua opera. Tu devi sempre considerare le più possibilità e accettare anche le altre cose. L'errore che fanno i monoteisti, cioè di indirizzare il loro discorso solo verso un certo campo. Non so se ho spiegato cosa intendo io. Cioè,
sì,
l'importante
sì.
È non determinare in maniera finalistica con un unico scopo la propria azione.
Benissimo, comunque volevo anche dire questo, che era interessante anche continuare il discorso di quel signore che voleva capire quando succede che magari di parlare quasi, diciamo così, in simultanea.
Sì.
Ecco, e mi pare che eravate, che il vostro discorso si era fermato al computer, poi siete stati interrotti.
Sì, no, infatti io facevo l'esempio del computer.
Sì, vi ascolto e metto
sì,
due.
D'accordo, sì, d'accordo. Sì, ora vediamo, giustamente lei ci ha sollevato l'attenzione su questo problema. Bisogna considerare che ogni cultura crea delle forme di manifestazione. Di conseguenza, io facevo l'esempio del computer. Pronto? Il
computer... Ciao.
700, 700?
Sì.
Padova?
Sì.
Sì.
Ah, si ascolta una roba, non mi voleva dire una roba, insomma, siccome avevo 73 anni che continuo a sognare e avevo 2 anni d'età che ancora mi ricordo che ero di incubi, eccetera, con la morte, tutta roba imparata in chiesa, con tutti questi scheletri, nei pecchi, eccetera, e dopo, insomma, tutta roba delle paure, dei cimiteri, eccetera, e lì era un detto a Venezia, che per bocca di mia nonna lo sentivo per la prima volta. Ti sa cosa che si diceva a Venezia?
Dimmi.
Per fugare che paure.
Dimmi.
I sogni, se parenti dei scorelli. Ho capito. Ciao, figlio, bravi.
Ciao. Sì, comunque risponderemo sul discorso del computer e di ripetere le cose.
Ciao, senti, lì ho aperto da poco la radio e desidero di ascoltare. Sento che ci sono diversi discorsi che gira. Pronto?
Sì, 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 ti stavo ascoltando, sì.
Sentimi, volevo chiederti una curiosità, una roba che mi succede di solito di mattina, cioè durante la notte se dorme, se sogna, eccetera, no? A mattina delle volte, non sempre, ma mi succede sta roba qua, cioè mi sento, fa conto come che andasse su un altro mondo. Praticamente sento, per esempio, l'altro giorno mi è successo questo, vi racconto il fatto così mi dasi anche voi altri una vostra opinione. Io ero sotto le coperte, io sentivo proprio le coperte alzarsi, cioè qualcosa che mi che alzavo le coperte, freddo, sensazione di freddo perché venga freddo adesso, e praticamente di alzarmi, aprire le braccia e trovarmi su una situazione dove che mi, a quel punto è stata una paura boia. E allora là, quando che mi c'è questa paura, sento tutto un ritornare in rio e ritornare sulla posizione di partenza. Dopo mi praticamente me riapro gli occhi e mi trovo sotto le coperte come che ero all'inizio. Però mi ho questo tipo di roba, insomma, sì. Che non sei un sogno, neanche per sogno.
Questo è il tuo doppio che stava uscendo.
Ma amico,
tranquillo, guarda, se questo che tu hai sentito era il tuo doppio che stava uscendo, perché sono le stesse mie sensazioni
anche
che ho avuto tanti anni fa.
Perché è verito, ma a me mi succede anche spesso questa cosa qua. Tra l'altro sento anche, per esempio, il ritorno del solito. Questa volta si sta, diciamo, dall'alto al basso.
Sembra come ritornare da uno svenimento.
Esatto. E dopo, per dirti un'altra sensazione che mi è successa un'altra volta, come rotatorio. Cioè, mi praticamente discendo come una spirale,
sì,
all'interno, diciamo, di quello che sei nel corpo.
Oppure ti penetri nel materasso. Niente, devi trovarti le mani, devi trovare la coscienza del sogno,
ecco.
Devi sviluppare la coscienza proprio del sogno, ma è fondamentale.
Ma la paura che c'hapo da cosa dipende?
Niente, la paura che c'hapi è che la tua ragione sta dicendo, sì, aia, qua che c'è qualcosa che mi non controllo.
Cioè praticamente che sei un stato di coscienza che vede, che si verifica.
Devi allenarti, niente da fare.
E cosa hai detto adesso?
Devi allenarti.
Allenarmi.
Cioè tu praticamente devi trasformare il sogno in coscienza, devi diventare cosciente di stare a sognare.
Ma infatti c'è, e nel momento in cui sono cosciente io prendo una paura terribile.
Allora, no, a quel punto devi volare. Se riesci a sentire il vento,
devi volare, aspetta, amico, verso le braccia, ho sentito la mia coscienza che diceva, puoi volare, e mi dicevo, aiuto, no, ho paura.
Ecco.
E sotto non è in rio, capisci?
Un fiantino alla volta, vai sempre più distante.
Ecco, ma il fatto, per esempio, scusami, questo se passo dopo, no, nel momento in cui ti te parti, te voli, la coscienza dopo dovrebbe essere ea che dirige dove che te vei, cosa che deve fare.
Mano a mano che si sviluppa, sì.
Bene, basta, non ti chiedo.
Cioè, praticamente il maestro è dentro di noi, non esiste un maestro esterno.
Go capio. Comunque è molto dura questa storia qua quando che te succede.
Comunque tanti auguri, eh.
Grazie, altrettanto.
Grazie.
Sì, basta pensare che ad esempio gli antichi raffiguravano il sogno con delle ampie ali, cioè difatti sì, anche gli orfici dicevano chiaramente che il sogno ha le ali.
Ma infatti io quando ho aperto le braccia mi sembrava do ali enormi, sai che ho c'è una paura boia, ho detto qua cosa più succede? E sotto ne indrio.
Il vento. Aspetta quando avrai mestruazioni che arriverà il momento che dove sei più forte.
Come?
Durante il periodo mestruale sei ancora più forte.
Ah sì? Ma sì, vedi che sta coincidendo? È successo 2 giorni fa e oggi invece ho le mestruazioni, a dirte.
Siamo vicini.
Va bene, ti ringrazio. Comunque di mattina non mi succede
niente. Sì, ma la mattina oppure quando si comincia a dormire, cioè quei passaggi dal sonno profondo alla veglia.
Soprattutto dicono che quelli al mattino sono i sogni più veritieri, più vicini al reale.
Infatti io penso proprio sia vero questo, ormai ne ho abbastanza, diciamo, esperienza perché ne faccio alla mattina e vedo anche che succedono delle cose molto particolari. Comunque, per dirti, quello del doppio, che come ti dici tu, il doppio ti intendi il corpo eterico?
Per il momento è corpo eterico, il doppio comunque è un suo aspetto, è una sua parte.
È una sua
cioè,
parte.
È contrario, il corpo eterico è una parte del doppio.
Va bene, se te che modo di spiegarlo un istante meglio. Comunque ti saluto, grazie.
Ciao, tanti auguri.
Ciao.
Pronto?
Pronto? Buongiorno.
Ciao.
Beh, dato che sei nel sia dei sogni, mi volevo un parere vostro, sebbene 30 anni fa è successo questo. I miei galea sa dare spiegazione, certo, UFO veniva in radio, che Sergio UFO, non so, o conoscerino.
No, non conosciamo nessuno noi.
No, strano. Comunque, mi 30 anni, forse senza 30 più, ho fatto un sogno, però dopo che era mio marito e mio figlio che mi chiamava, ma quando vado in letto, mamma, perché io ero in soggiorno e lui era nelle stanze. E lui detto, ma se mi stare, che vado a finire sto sogno? Come mai? E continuavo a vedere il sogno e sentivo le voci dei ori. Beh, facciamo perdere questo. Dunque, mi non ero ancora sta a Roma, che mio figlio aveva un negozio di antiquario e lo va ancora. Quando che sono da Roma, ho detto, guarda, avevo visto nel sogno, avevo visto il negozio del mio figlio, che non ero ancora messo a piedi una volta a Roma, e ho detto tutto, come che mio figlio mi ha tirato oggi così, perché siccome che un, per la paura della morte di mia mamma e della nonna, insomma, se andai in India, se andai nel Tibet, se ha fatto, come si dice?
Ho capito, vai tranquilla.
E dopo, e ha cambiato, insomma, e se scampa via da paura della morte, insomma, e sta scioccato, e non si è neanche venuto in giù, non ha più il suo vedere, insomma, proprio una roba tremenda, ma il gas supera ormai e continua il suo lavoro, è 30 anni sta roba. Ma volevo dire, quando che mi chiedo dito, a tutto preciso sto negozio, io sento che me lo sognavo, dito, qui a tenda e anche i mobili qua, ecco, dito, solo che sto, che era come, siccome che il gas come sia qui argenti antichi, dopo che cambiamo, allora era tutta argente antica, il che aveva come a destra un mobile con una vetrina illuminatissima con questi argenti, e mi ha detto, mi ha sognato a destra, e invece tite che a sinistra, mi ho detto, del resto è tutto uguale, e ora mi ha detto, quando che ti ho sognato, quando che ti ho fatto sto sogno? E la settimana scorsa ho udito quella vetrinetta, la settimana scorsa era a destra, mi ha detto mio figlio. Allora volevo vedere se, cosa che mi dicevi?
Sì, ti rispondo subito.
Ah?
Questa qua è una proiezione di una cosa che ti interessava moltissimo. Tu avevi una tale voglia di sapere,
un legame così forte, poi
un legame così forte, una voglia di sapere cosa aveva fatto tuo figlio a Roma, che hai proiettato te stessa.
Ecco, è così mi ha detto uno studioso il gaito, eri là.
Sì,
esatto.
E basta pensare che per gli antichi greci,
perché mi ha dato tanti libri, anche perché ho capito, perché si faceva le sedute trascendentali, ma dopo non le ha più fatte, perché c'è stata una volta che si vedeva sentare per terra e non era più buon rientrare.
Gli effetti esauriscono.
Allora, vero, per capire io ho letto tanti libri, e mi ero appassionato, perché qua in radio ho trovato chi ne parlava a sera nei notturni con Carraro e gli altri amici, e con che ho detto sta roba, e mi ha detto eri là.
Sì, ma infatti, basta pensare, ad esempio, per gli antichi greci, ad esempio, la guarigione avveniva all'interno di un tempio e sognando la propria guarigione, cioè proprio la guarigione fisica veniva proprio tramite un sogno, cioè quando compariva il sogno della guarigione della divinità, la persona era guarita.
Cioè, proprio, ma infatti, se è vero che vedo che come si chiama, è una religione, il buddismo, filosofia,
è una religione.
Sì, è una religione.
Sì, ma che ho trovato tanto de bon, perché per capire me più magari tocca leggere, per andare incontro, per capirlo, ecco, adesso però che c'è sempre da restare, a parte che Ugo ha fatto questi esperimenti e anche al mese venuto qua e anche da mia sorella, e che abbiamo visto, insomma, te sei come in corpo astrale, come che si dice, ma però no altre, la gente qui che dice si matti, non queste robe, invece crede che non c'era un sogno, perché mica avevo tanta voglia di vedermi fiore, perché non ero ancora andato a Roma e volevo vedere come caldera sistema, che quando che sono andato ho detto, sono stato, insomma, ecco, perché, ed è anche per esempio cosa vuol dire sognare, per esempio grandi, saloni grandi, ma tutti vetri, tutti vetri, e passare volando attraverso i vetri senza naturalmente il sogno farmi del male.
Probabilmente sei andata a vedere qualcosa, oppure è solo un sogno normale.
Ho avuto dei sogni strani in quel periodo,
E dopo quel periodo?
Adesso meno. No, adesso sogno sì, ma non più. E cioè, forse mi pensavo in quel momento, e ora mi pensavo io, e può darsi che mi attirasse anche con quei suoi esperimenti che faceva. Adesso pensa solo al suo lavoro e
basta.
E già finito.
Ho capito.
Ecco, basta. Vi saluto.
Ciao. Sì, abbiamo tantissimi argomenti.
Pronto?
Pronto?
Ciao.
Buonasera. Allora, io sento che parlate di sogni, no? E io sono Maria. Allora, un 3 mesi fa ho fatto un sogno verso mattina, no? Che mi sono anche spaventata. Ero in cucina qui con mio figlio e sento bussare, siccome che ho 2 portoni, uno tutto di vetro, però ho sentito bussare quello di legno. Io sono andata a aprire, ho aperto e mi sono trovata io davanti. Ho preso uno spavento, ragazzi, che sono andata in cucina con mio figlio, mi sono abbracciata e mi sono svegliata, che non mi era neanche mai successo una cosa del genere. Poi io quando avevo ancora al mondo mio marito, e lui è 14 anni che è morto, io prima mi sognavo sempre che volavo, cavalli che mi correvano dietro, anche su per le scale, io che correvo, che scappavo e che volavo. Ecco, se volete darmi, poi mi succede delle volte che mi trovo in situazioni che io quelle situazioni le ho già vissute.
Il déjà vu.
Comandi?
Il già vissuto, il già
sì,
visto.
Sì.
È un classico.
Ecco, che le ho già vissute, che proprio tutto quanto, hai capito? Che però poi, vedi, dico, ma io non posso, perché questa cosa qui è moderna. Come per esempio una cosa, perché una volta, anche una volta non c'era tutto quello che c'è adesso. Però delle cose che le ho già provate, che le ho già vissute, hai capito? Se volete darmi una spiegazione.
La cosa più importante di tutto quello che fai, di quello che ti succede, è acquisire tranquillità.
Ascoltami, metto giù.
Ma abbiamo una telefonata dietro l'altra, non so se riuscirò a risponderti.
Vi ringrazio.
Grazie.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Ciao. Sì.
Ciao, sono Giusy da Mestre.
Sì?
Niente, sentivo che parlavi di sogni.
Sì, anche non solo.
Ecco, niente, io volevo sapere una cosa, se si può chiamare sogno il fatto che mi è accaduto 11 anni fa la morte di mia mamma. Niente, volevo sapere, io ho fatto questo sogno e a me è apparsa cioè, per me è realtà, però ero a letto, stavo dormendo. Niente, mi è apparsa proprio come si vede nei film, come una luce dietro.
Sì, beh, d'accordo.
Sta vicino. E io ho preso paura perché vedevo solo gli occhi. E poi niente, lei mi...
E gli occhi com'erano? Erano l'occhio o erano tutto bianco lucente?
No, il dietro di mia mamma era tutto bianco lucente, come una luce forte.
No, l'occhio, mi interessa l'occhio.
L'occhio, io ho visto, in poche parole, si è abbassata ai piedi del mio letto, con le mani appoggiate, io vedevo solo gli occhi.
Come erano gli occhi? Erano con la cornea, con i colori?
No, si vedevano bene.
Si vedevano bene, nitidi?
Sì.
E allora era un sogno.
Niente, poi appunto ho preso paura e lei mi ha detto non ti preoccupare, mi siedo qui vicino a te, dormi tranquilla. Però per me non è un sogno, cioè io l'ho visto proprio come una cosa vera e volevo appunto sapere cosa...
Il segreto è guardare gli occhi. Cioè, per distinguere se è uno spirito, cioè oppure un sogno normale, sì. E il segreto è guardare il fondo degli occhi. Sì. Se il fondo degli occhi brilla, è lucente e non c'è la sagoma della pupilla, è uno spirito che si sta intrufolando nei nostri sogni. Se invece è un sogno, il disegno della pupilla è normale, allora è solo un sogno.
Cioè,
questo vale anche se fosse stato lo spirito di tua madre, sto dicendo una bestialità, perché non è possibile, però qualsiasi spirito che voglia farsi passare per tua madre, poi tu lo descrivi come tale, sì. Per riuscire, per sapere se è uno spirito, se è, basta guardare il fondo degli occhi.
Però appunto io ho avuto come pochi momenti, cioè pochi secondi, quando lei si è abbassata ai piedi del mio letto, e appunto io ho preso paura, lei ha detto non avere paura, sono qua vicino a te, e si è seduta vicino al mio letto, e poi io...
Comunque se hai preso paura può darsi sia stato anche uno spirito, bisogna vedere, insomma, sarebbe da analizzare. Cioè i lemuri ci stanno attorno, come abbiamo spiegato in altre trasmissioni, i lemuri e le larve ci attorniano, vivono normalmente con noi, capisci? E se riescono a intrufolarsi nella nostra percezione, si intrufolano, ma è una cosa normale, cioè non è da... Siamo noi che siamo educati ad aver paura di queste cose.
Però appunto al momento avevo preso paura perché ho visto questi occhi, cioè mi ha fatto paura il fatto. Poi quando è venuta vicino a me ha detto dormi, stai tranquilla, sono vicino a te, basta, io mi sono tranquillizzata. Però poi, il giorno dopo, quando mi sono svegliata, niente, io piangevo. Perché per me non era un sogno, era una cosa vera.
Comunque devi sempre trattarli come sogni. O impari a sognare, a controllare i sogni, oppure sì. Li tratti come sogni normali.
Va bene.
Va bene?
Sì. Ringrazio molto.
Sì, casomai, Claudio, sarà bene che diamo qualche puntualizzazione, perché abbiamo tantissime cose, poi abbiamo delle risposte che siamo in debito, sì, con gli ascoltatori.
Vediamo un'altra telefonata e poi fermiamo un attimo le telefonate. Pronto?
Si ricordo sempre che potete telefonare allo 049 700 700.
Ciao.
Senti, so che parlate qua di sogni.
Anche di sogni.
Sì, beh, questo è stato un po' monopolizzato. Questa sarebbe la trasmissione di magia, paganesimo, stregoneria e politeismo. Poi, siccome Mario non c'è, noi abbiamo proseguito la trasmissione, avuto fuori il problema dei sogni, lo affrontiamo come aspetto marginale dell'argomento. Comunque parla pure.
A me mi è capitato una volta, due o tre volte, però mi è capitato la prima volta, di solito mi capitava verso mezzanotte, così verso le 11, dalle 11 a mezzanotte, oppure al mattino, presto. Cioè mi sento, se dormo con la testa, con il viso rivolto in alto, e mi sentivo come un rumore alle orecchie, no? Un rumore strano, che mi sembrava come... non so, un rumore astrale, come un'astronave, non so che roba che sia, come dei grilli che suonano, no, ma un suono proprio astrale, e mi sentivo sollevare, due o tre volte mi è successo.
Sì,
e
sì.
Dopo mi sono svegliato e anche un po', ma comunque così.
È un sogno un po' forte.
Sì.
Ma cosa vuol dire questi sogni?
I sogni non vogliono dire, questi tipi di sogni non vogliono dire assolutamente niente. Comunque ci sono delle sensazioni di percezione che stanno tentando di uscire. Cioè il nostro doppio, il nostro corpo luminoso cerca sempre di farsi sentire. E il momento in cui si dorme la ragione tace un attimo e lui cerca di uscire, per cui esce la sua percezione. Cosa hai sentito è una cosa che appartiene a te, tutto sommato. Cioè non è una cosa che posso... trovarla anche nelle mie. Io non ho mai avuto una sensazione come questa, capisci? Per cui non posso cercarla nelle mie sensazioni. Altre invece le trovo nelle mie sensazioni, però queste non l'ho mai sentita. Però può essere una percezione tua, personale. Comunque non trattarla come una cosa particolare.
Sì, beh, insomma, io non ho mai fatto caso neanche dopo, perché... pensavo che fosse, non so, che sia la pressione del sangue.
Potrebbe essere benissimo.
Ci sono anche delle case naturali, non tutto qua.
Non so, scarsa circolazione alla testa dormendo,
sì,
così.
Sì, può essere benissimo.
Pensavo questo, insomma. Va bene, grazie.
Ciao. Sì. Vogliamo un attimo solo adesso portare le telefonate, portate pazienza, c'è un po' scappato la mano dalla trasmissione.
Sì, no, anche perché alcuni ascoltatori giustamente attendono delle risposte. Allora,
portate pazienza, 5 minuti, 10 minuti, poi riprendiamo le telefonate.
Sì.
10 minuti senza telefonate, sì, dai, ecco, un attimo di pazienza. Oggi abbiamo una trasmissione lunga. Vai Francesco.
Sì, allora, ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Gamma 5, questa è la trasmissione sulla stregoneria, magia, politeismo e paganesimo. È la trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. Il numero telefonico per intervenire è 049 700 700. E allora, torniamo sul discorso iniziale. Noi appunto, partendo dal discorso del politeismo, del paganesimo, della stregoneria, dell'uso anche del sogno, abbiamo introdotto il discorso della stregoneria, si usa moltissimo il sogno. Allora, torniamo ad affrontare questo problema. Dal punto di vista politeistico e pagano si può interpretare il sogno in molte maniere. Per chi è più interessato, io posso consigliare un libro che si trova facilmente in libreria, che è di James Hillman. È uno degli autori della teologia, della psicologia politeista contemporanea ancora vivente. Il libro si chiama Il sogno e il mondo infero. L'ha ristampato ultimamente Mondadori e dà parecchie indicazioni dal punto di vista appunto pagano e politeista soprattutto di cosa può essere il sogno. Allora, poi abbiamo affrontato anche il discorso della morte. Di conseguenza abbiamo ammirato moltissimo il discorso sogno e morte. E io cito da questo libro, dice: l'ambiguità dei sogni sta nella loro molteplicità dei loro significati, nel loro intimo politeismo, nel fatto che contengono in ogni scena figura, immagine, un'intrinseca tensione di opposti. E dobbiamo sempre anche ricordare un altro discorso fondamentale, che nel sogno si può manifestare quello che per gli antichi greci era la cosa del narcisismo, cioè nel senso il bisogno di essere riflessi e di vedere se stessi. Certe volte il sogno può essere molto bloccante proprio perché uno vede nel sogno se stesso o qualcosa che vuole vedere e diventa una forma di narcisismo. Tornando sul discorso della morte che abbiamo appunto affrontato sempre per quanto riguarda la vita, sempre citando James Hillman, che è uno dei maggiori psicologi politeisti, che parla appunto del sogno e il mondo infero, e cito quello che è relativo appunto alla morte. Quel che è morto è sepolto in ciascuno di noi e soprattutto la noncuranza che la cultura ha per la morte. Soltanto adesso comincia a ricomparire Ade, in nuove connessioni minacciose, con i limiti dello sviluppo, la crisi energetica, l'inquinamento ecologico, l'invecchiamento e la morte. Appunto, dobbiamo capire che anche tramite il sogno si manifestano le divinità pagane che portano fuori dei messaggi, anche il fatto che la Terra stessa, che è una divinità, abbia dei problemi che noi creiamo, che la nostra situazione di vita va a creare, ci manda dei messaggi. Noi prima parlavamo delle ninfe, noi diciamo che le ninfe si manifestano con la forma che noi gli diamo della nostra cultura. Di conseguenza anche la Terra, per comunicare con noi, deve utilizzare delle forme che noi conosciamo, cioè di conseguenza noi sentiamo che i sogni di morte sono molto frequenti e di conseguenza la Terra utilizza il simbolo della morte, di chi noi abbiamo caro, per dire io sto morendo, ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno della vostra attenzione. Cioè, d'altronde per noi pagani e politeisti la Terra è un essere vivente e comunica con i mezzi che ha e soprattutto dovendo comunicare non una cosa incomprensibile ma una cosa comprensibile, utilizza la nostra forma mentale. Allora, proseguo sempre da questa citazione. Non sarà un risorgere dei morti, ma la resurrezione della morte stessa, poiché la psicologia del profondo non ci restituisce soltanto i personaggi del sogno e la psiche memorante del sogno infero. Essa ci ha restituito anche la morte, del suo esilio nella parapsicologia dello spiritismo, nella teologia scatologica, nella morale della ricompensa o nelle fantasie scientifiche della causalità biochimica o sull'evoluzione. Essa ha restaurato la morte nella sua principale dimora, al centro della vita psicologica di ciascun individuo, che ad ogni passo si apre profondo. Ecco che è l'eco dei nostri passi è laggiù, nelle sue volte. Entro ciascun momento c'è un'apertura sul basso, cioè nel senso che questo ci permette di fare delle aperture tramite il sogno. Benissimo, casomai poi questo argomento lo potremo anche utilizzare. Io volevo dare una risposta alla nostra cara ascoltatrice che parlava del discorso, e ti sei interrotto sul discorso che noi possiamo usare le stesse parole di qualcuno. Dicevo, il fatto che noi adottiamo una cultura che è abbastanza uniforme, e citavo il discorso dei computer, nei computer cosa succede? Che per qualsiasi lingua che venga utilizzata nel computer, le forme meccaniche di ripetizione delle azioni sono uguali. Di conseguenza che io parlo in italiano, uno parla in inglese, noi utilizziamo il computer nella stessa tecnica, di conseguenza faremo le stesse azioni, proprio perché apparteniamo a una visione culturale di quel tipo. Difatti Atena, che è la divinità appunto principale, che si riferisce alla comunicazione della tecnica, invia questi suoi messaggi appunto proprio tramite appunto la tecnica. Comunque possiamo riprendere le telefonate, chi vuole intervenire può intervenire.
Sì, però andiamo avanti altri 10 minuti, Francesco, sì, perché dopo qualcuno sta dando i numeri. Andiamo con le telefonate. Pronto?
Ciao, buongiorno.
Sì, signora Lucia da Venezia.
Dici, Lucia.
Io sì, per dire la vita, sono... mi è mancato mio marito che è 4 anni e non lo dimentico. Però l'ho sognato molto poco. Però una sera sono andata a letto e siccome che delle volte mi metto un fazzolettino di seta sulla testa, e mi sono sentita, ma ero sveglia, mi sono sentita carezzare. Quella carezza, ho preso paura e mi sono ingrignata, però non avevo più coraggio di aprire, non aprire gli occhi, a muovermi, però quella sensazione, non so, ma io l'ho sentita, mi sono sentita carezzare la guancia. Siccome che era un gesto che faceva di spesso, e guardi, sarà un anno che mi è successa questa cosa, non sono capace di dimenticare. Se potete dirmi qualcosa.
Questa è una sensazione, è una proiezione di noi stessi. Cioè il marito, l'affetto che hai per tuo marito probabilmente ti ha portato ad avere questa sensazione, a riprodurre questa sensazione. Però per noi non è assolutamente il marito che è venuto.
Sì, è una forma di attaccamento appunto al fisico, cioè di conseguenza uno non può abbandonare il pensiero e crea questa immagine, ma non può essere una persona che è morta che ritorna per noi.
Eppure lo sentite.
Sì, ma difatti le sensazioni proprie, cioè c'è proprio un bisogno, c'è un bisogno di attaccamento materiale che è fondamentale in queste cose. Il fatto stesso che se uno sogna una persona morta è un attaccamento più fisico a quel fisico di persona, è la necessità di mantenere mantenerne almeno l'immagine della persona.
Ho capito, grazie.
Niente.
Mi
ciao.
Scusi.
Ciao.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto?
Pronto, sono un drogato. Aiutatemi, sono un drogato pagano, e anche pagano, sì, sono pagano, aiutatemi, voglio entrare in una comunità.
Vabbè, sì, qualche divertente. Pronto? Comunque.
Pronto?
Dimmi Carlo.
Avevo sentito prima di qui o lì che sentiva come i dischi volanti, il rumore dei suoi reti, quello che ha telefonato.
Sì, sì, parla pure.
Pronto?
Sì, sì,
pronto?
Ti stiamo sentendo.
Sì, anche amico provava quella roba lì, sì? Anni fa, e mi ha detto che bisogna bevere manco vin.
Beh, noi non vogliamo essere così cattivi, cioè non...
E il dottore mi ha detto che bevo massa. E ho provato a farne manco e non ho più sentito i dischi volanti.
Ho capito.
Che sia quello e ora è vin.
Sicuramente se uno prende vino, droghe, è malato, ha allucinazioni, va a sbattere con la macchina e si spacca la testa, sicuramente sente robe strane. Questo è un dato di fatto.
E ora non so mia i marziani.
No. Nel tuo caso sicuramente no.
Buon.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao. Ascoltami, mi devo dire una cosa.
Dimmi.
Però non è de morti, de vivi, niente. Mi sei qua un tocchetto da 3 settimane che mi sogno sempre di una cosa. Ma mi sogno, sono sveglia. Aspetta, non sento più la radio.
Sì, no, ti sentiamo.
Mi senti?
Sì,
noi
sì,
ti sentiamo.
Sì, ti sentiamo.
Sono sveglia, se mi sveglia così. Di sopra il comodino io ho un libro che la sera leggo, la mattina. Non essere capace di prenderlo in mano, si allontanava sempre di più. Sto libro.
E che libro era?
Un romanzo.
Che storia?
È una storia d'amore. E i libri Harmony.
Ho capito. Ma ti ha coinvolto sto libro?
Sì, tantissimo.
Esatto. Questo è l'effetto del sogno.
Ero sveglia però, perché vedevo fuori se abbiamo i balconi aperti.
È un buon sogno, sì. Un sogno molto pieno, molto vivo.
Ma adesso è più buono a prendere sto libro, da 3 settimane e tutte le sere.
Non so cosa dirti.
Non te sei? Oh, vai. No.
Sì, comunque possono esistere, cioè, possono esistere delle forme di rappresentazione, di raffigurazione anche a occhi lucidi, nel senso che ci sono dei meccanismi cerebrali molto complessi che possono entrare in funzione in questo senso.
Sì.
Ci può essere un'alterazione di parecchie cose, cioè, poi qualsiasi cosa appunto può apparire, c'è chi ha le visioni, c'è chi vede la Madonna e chi logicamente è una cosa più concreta, più reale di un sogno, che è più legato alle cose reali, circostanti che ci sono intorno.
Vabbè. Grazie.
Niente.
Ciao. Saluti.
Ciao.
Ciao a tutti.
Saluti.
Ciao.
Dunque, noi adesso abbiamo deciso di non prendere più telefonate. Cosa facciamo? Prendiamo l'ultima?
Sì,
prendiamo
siamo, l'ultima siamo, telefonata. Siamo troppo buoni, siamo di pagani buoni.
Pronto?
parla Mario da Mestre.
Sì.
Volevo chiedere una roba. Guarda che fare con la numerologia è vostra, cioè studio tutto
no.
No, no, no. No, noi cioè, ti spiego, la nostra è una trasmissione sul paganesimo, politeismo, stregoneria.
No, volevo chiedere una cosa. In quanto, per esempio, non so, uno sogna, interpreta il numero e tutto quanto, e viene fuori. Se è una casualità...
Sì,
o
sì, è una casualità, è tranquillo.
E, per esempio, quando chi dà i numeri, per esempio, certe persone che sono morte, roba del genere, i ciappa, come si chi fa?
No, è l'estensione...
Aspetta, metto su, aspetta.
Sì, d'accordo, ciao. Allora, rispondiamo a questo radioascoltatore, poi non prendiamo più telefonate. E il problema è questo, quello dei numeri. Praticamente cosa fa una persona? Le persone che sono molto legate al lotto, che magari non hanno mai pensato al lotto, che però in effetti hanno conosciuto qualcuno che ne è legato e tutto sommato sono attratti, magari attraverso il subconscio. Non fanno altro che espandere se stessi e usano la loro energia per riuscire a capire quei 2 o 3 numeri che gli arrivano al lotto. Dopodiché, espandendo se stessi, arriva il morto che gli dà i numeri. Cioè, praticamente costruiscono un'immagine del morto che gli dà i numeri. Questo è il punto.
È un discorso anche di simpatia, attrae delle cose di cui desideri esatto. Moltissimo.
Però loro, facendo questo, esauriscono se stessi. Cioè, andare a espandere se stessi per avere il numero lotto vuol dire suicidarsi. Cioè, una forma reale di suicidio, perché dopo 3 volte non hai più niente. E le telefonate che sono in arrivo, scusate, non prendiamo più telefonate. Il problema grosso è che oggi noi abbiamo continuato per un'altra ora. Ne riprendiamo giovedì prossimo, ecco. Alle ore 15 la trasmissione. Passo un attimo a Francesco che deve dire 2 cose.
Sì, ecco, visto che noi il nostro orario di trasmissione è dalle 3 alle 16.30 e appunto noi parliamo soprattutto di paganesimo, politeismo, stregoneria, chi è interessato può appunto riprenderlo. Abbiamo avuto la fortuna di poter proseguire e poi la cosa è andata avanti. Comunque per chi si interessa appunto di politeismo, paganesimo, stregoneria, può sempre scrivere all'indirizzo dell'istituto che è l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. E per chi è interessato alle tematiche del sogno, della morte e di tutto quello che è collegato, io torno a ripetere, c'è una visione che non tutti possono condividere, comunque esiste una visione dal punto di vista politeistico e psicologico fatta da James Silma. Il libro si chiama Il sogno e il mondo infero ed è stato pubblicato da Mondadori ultimamente. E io voglio chiudere, visto che la trasmissione è andata in chiusura, cito un testo pagano che sono gli Inni Orfici e c'è appunto al sogno profumi di aromi. Te invoco, o beato dalle ampie ali, sogno profondo, nunzio dell'avvenire ai mortali, grandissimo profeta, poiché tu, discendendo in silenzio nella quiete del dolce sonno, ti rivolgi alle anime dei mortali e la mente ne risvegli i pensieri dei numi adduci tu stesso nei loro sonni silenti alle silenti anime, svelando il futuro. Ecco, questa è una frase degli Inni Orfici, che io consiglio come lettura appunto pagana. Salutiamo tutti.
Io voglio dare un'altra volta gli indirizzi: Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Se qualcuno vuole scrivere a me, mi raccomando, io non faccio interpretatore di sogni.
Non diamo numeri all'otto.
Non do numeri all'otto.
Se diamo sbagliati.
È Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Cerco di rispondere a tutti. Bene, vi ringrazio per aver ascoltato la nostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo alle ore 15 con magia, stregoneria, paganesimo. Ci scusiamo con chi non abbiamo risposto al telefono, però a un certo punto bisogna anche finire, perché altrimenti il sottoscritto dai numeri, l'energia serve per sognare, esatto, più che per altre cose.
Se no avrai l'incubo stanotte.
Arrivederci a tutti, a giovedì prossimo.